Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati alla 285esima puntata di Tutto un Po', una puntata un po' particolare in questo periodo. È iniziato il freddo anche dalle nostre parti in Umbria e quindi in questo periodo si sta meglio a casa, possiamo dire. Un saluto a tutti gli amici, soprattutto a Carletto Fiorucci che è qui con me e che questa mattinata ha un ospite, abbiamo un ospite in collegamento telefonico molto ma molto importante. È un medico, uno scrittore, insomma è a tutto tondo. Carletto, buongiorno. Innanzitutto.
Buongiorno, ecco, detto Carlo perché così è più breve, Carlo, anche per Carlo. Il professore.
Bene.
Detto Carlo, anche mia madre mi chiamava sempre Carlo. Quindi.
Bene, io ti ho ribattezzato in Etto. Va bene.
Okay.
Allora, questa mattina abbiamo il professor Pasquale Bacco, medico legale, scrittore e giornalista, è uno dei pochi esperti in Italia di autopsie estreme, professore universitario di medicina, medico legale di alcuni dei casi più discussi e di maggiore rilievo nazionale degli ultimi anni. Peraltro in TV va molto e parla di questi casi giudiziari che ancora non hanno, soprattutto il caso Carlasco che sarà l'argomento centrale di questo nostro appuntamento di oggi. È autore del bestseller Strage di Stato con la partecipazione del procuratore generale di Napoli Nicola Gratteri, e poi ha scritto tanto, ha scritto Odio con la collaborazione di Vittorio Sgarbi, l'avvocato Carlo Taormina, Pubblica per Santelli, il libro Inchiesta, Chirurgia criminale, La follia in sala operatoria, con la prefazione di Giuseppe Brindisi. Insomma, è veramente un luminare della medicina, possiamo dire così, e soprattutto a noi interessa anche sui casi giudiziari. Carletto, ti lascio la parola perché tu sei molto più informato di me rispetto a questi casi ultimi, perché li segui con particolare attenzione, e quindi ti lascio il professore.
Bene professore, intanto le volevo dire come fa a trovare il tempo per dedicarlo anche a noi, visto che tutte le cose che ha da fare, come fa a conciliare?
Beh, prima di tutto buongiorno, no, ma si trova il tempo per le cose. Troppo buoni però, mi avete presentato troppo bene. Avrete fatto venire qualcosa di acido a qualcuno, però vabbè.
No, non è nella nostra indole, professore, noi siamo giornalisti buoni. Assolutamente.
Volevo fare, prima di farle qualche domanda, professore, una premessa per chi magari non ha seguito sempre la vicenda di Carlasco. Noi sappiamo che nel 2007 è stato questo femminicidio ed è poi nel 2014, credo 2014, se non sbaglio mi corregga professore,
sì.
È stato condannato Alberto Stasi nonostante avesse avuto due assoluzioni, no? La prima e la seconda. E poi col tempo si è visto che l'indagine nel 2007 fu fatta male, con vari errori, omissioni, e molti si chiedono oggi se Stasi sia stato condannato oltre ogni ragionevole dubbio. C'è chi ipotizza addirittura la corruzione, che però ancora è tutta da provare. Indagato nuovo è Andrea Sempio, sempre di Carlasco, ma finora dalla procura non trapela nulla quasi, quindi non sappiamo come andrà a finire questa vicenda. Lei professore si è speso molto in questi mesi nella TV per rispondere, per chiarire, soprattutto dal suo punto di vista di medico legale, per esprimere le sue opinioni sul caso. Ecco, io voglio fare una domanda diretta che ho fatto anche alla direttrice di Giallo. Lei pensa veramente che Alberto Stasi sia innocente?
Sì, assolutamente sì. Probabilmente non è innocente di tutto, cioè nel senso che avrà altre colpe, ma certamente non ha ucciso Chiara Poggi, questo di sicuro.
Da che cosa le deriva questa sua certezza, professore?
La certezza nasce dal fatto che l'omicidio di Chiara Poggi, da un punto di vista medico-legale, quindi della determinazione dell'orario della morte, è qualcosa di molto semplice. Io con tutto il mio, diciamo, il team che lavora con me, siamo quasi 30 medici, tra cui molto legali, ci troviamo tutti d'accordo che l'orario della morte non è quello delle 9:30, e quindi di conseguenza Stasi aveva un alibi.
Ho capito, ma sul nuovo indagato che sarebbe il Andrea Sempio, a parte le congetture della stampa e qualche cosa che trapela raramente dalla procura di Pavia, c'è qualcosa di più concreto?
Ma no, infatti il rischio che noi non dobbiamo correre è proprio quello di creare un altro fenomeno Stasi, cioè non dobbiamo pensare di condannare una persona. Quello che lei diceva prima è giusto, cioè Stasi è stato condannato oltre ogni ragionevole dubbio? No, assolutamente no. Un processo indiziario, un processo che non rende giustizia, alla legge. E chiaramente non dobbiamo fare lo stesso errore con Sempio, però non dobbiamo trovare un colpevole ad ogni costo.
Ecco, ma io mi chiedevo, siccome Carlasco è un paese di circa 9.000 abitanti, credo, comprese le frazioni, e quindi il capoluogo sarà tra i 6 e i 7.000 abitanti, immagino. Qui che siamo a Gualdotarino, in provincia di Perugia, siamo circa 15.000 abitanti e praticamente ci conosciamo tutti, o quasi tutti, e se accadesse qualcosa di così grave non passerebbe inosservato, e comunque non sarebbero pochi quelli che potrebbero sapere qualcosa oppure dare qualche informazione. Come mai in un comune così piccolo come quello di Carlasco c'è questa omertà? Di cosa hanno paura gli abitanti? È possibile che nessuno abbia visto o sentito nulla?
No, non è possibile, ma Carlasco è piccolo solo numericamente. Carlasco è un grosso centro di potere da sempre e soprattutto è una concentrazione elevatissima di vizi e di potere. Abbiamo la chiesa, ricordiamolo, dove c'era orge, addirittura satanismo, esorcismi, i preti, molti preti che addirittura ancora oggi esercitano, curavano addirittura le malattie con gli esorcismi, tra cui l'anoressia, quindi pensate un pochino che gravità. Avevamo un grosso centro di potere per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti, ci sono molti personaggi che hanno avuto un ruolo importante nei servizi segreti, ma anche a livello imprenditoriale, e soprattutto c'era probabilmente una fortissima massoneria, quindi l'omertà in questi casi è una cosa abbastanza diffusa.
Ho capito. Non esiste però, almeno noi non lo sappiamo, non so se la procura sa qualcosa, non esiste un movente né per Stasi né per il momento per il nuovo indagato, e la cosa è piuttosto strana. In tutti i femminicidi di cui è piena la cronaca, purtroppo, c'è sempre un movente, quale che esso sia, no professore?
Sì, il movente è sempre un elemento importante quando si decide una condanna, ma questo era uno dei motivi per cui Stasi non si sarebbe dovuto condannare. Stasi non solo era stato assolto nei due procedimenti precedenti, ma c'era stato anche una dichiarazione del procuratore che sottolineava il fatto che Stasi non si potesse condannare proprio perché non c'era il movente, non c'erano dei dati certi. Noi dobbiamo sempre partire da un presupposto che poi è anche la base della nostra democrazia e il rispetto della libertà: meglio un colpevole fuori che un innocente in galera.
Io ho sentito qualche volta per televisione qualche dibattito in cui anche lei era presente, e ho sentito anche la Bucellari, che è l'avvocato insieme a un altro
De Renzi.
Sì, di Stasi, dire in maniera abbastanza chiara che Stasi è poco simpatico, non è molto simpatico, è un po' schivo, insomma non ha empatia. Questo pensa che abbia influenzato in qualche modo il processo?
Ma guardi, l'errore più grande che può fare la giustizia, e quindi i magistrati, quindi i pubblici ministeri, è proprio quello di innamorarsi di una tesi. Non dobbiamo scordarci che Alberto Stasi era l'unico di quel gruppo che non era di Carlasco, ma viveva a Carlasco da qualche anno. Certamente il suo porsi in maniera particolare può aver inciso, ma non è il solo caso, questa è una cosa che noi troviamo diffusamente. Ha molto però inciso dopo sull'opinione pubblica, e questo ha pesato ancora di più. A un certo punto si è considerato questo ragazzo, che appunto non faceva trasparire nessun tipo di emozione, come una persona fredda, addirittura come un serial, mentre invece in realtà ricordiamolo che l'unico elemento che veramente è sempre stato freddissimo, ma questo non significa che sei colpevole, è proprio Sempio. Perché noi oggi non dobbiamo scordarci una cosa, che di Sempio però sappiamo che ha mentito più volte,
sì,
che si è inventato un alibi, il padre lì non c'è più di un'ipotesi, c'è più di un'ipotesi, eh? Qui c'è un sono indagati il padre, sì, sì, e lui per corruzione insieme tra l'altro a un procuratore, quindi insomma diciamo che questa procura sta lavorando in maniera abbastanza particolare.
Ma si può pagare dei carabinieri oppure un giudice, un procuratore o qualcuno comunque soltanto per paura magari di essere di avere in base alla famiglia, di essere indagati anche se si è innocenti?
Ma guarda, qua va un pochino più contestualizzato, in realtà quel pagamento viene dopo tutta una serie di bugie e di falsità che vengono dette. In linea di massima sì, cioè nel senso che ci può essere stato un villantato credito, se dei carabinieri si presentano da una persona che è indagata o comunque è possibile di indagine e promettono un'archiviazione, in quel caso la paura può anche portare a fare degli errori del genere, però in questo caso c'è tanto altro attorno e le intercettazioni ce lo dicono e non scordiamoci il DNA.
Torneremo tra l'altro molto a parlare con il professor Pasquale Bacco del caso di Garlasco. Un momento musicale adesso.
Coda dell'occhio mi basta e ti conosco, cuore spezzato, occhi profondo rosso, però ti giuro sarà solo per un altro giorno, l'ultimo tango da soli di nascosto. Non ti avevo mai visto, maledetta la chimica, è delitto e castigo, è una cosa bellissima, vento di scirocco brucia la città e sode se non vai un po' più piano, relax, che siamo quasi amici stasera. Chissà se invece amore, relax, che poi amore, amore non era una storia da mille, una sera, relax. Perché stavo meglio con le trecce, sì o no, anche se non ti cambia niente, relax. Cos'è che mi resta che non do, che non dai, amore adesso, amore mai. Freccia nel petto, mi c'entra il primo colpo, cuore selvaggio si è nascosto in mezzo al bosco, però ti giuro lo ritrovo dopo solo un giorno, il mondo è nostro solo dopo il tramonto. Non ti avevo mai visto, maledetta la chimica, è delitto e castigo, è una cosa bellissima, vento di scirocco brucia la città e suderemo il doppio se non vai un po' più piano, relax, che siamo quasi amici stasera. Chissà se invece amore, relax, che poi amore, amore non era una storia da mille, una sera, relax. Perché stavo meglio con le trecce, sì o no, anche se non tu lo sai che spesso quello che provo non è quel che ti racconto, niente di nuovo, nemmeno niente di rotto. Ah, c'è la pubblicità che mi dice relax, ah, quanto bene si sta, quanto male si sta, relax. Perché stavo meglio con le trecce, sì o no, anche se non ti cambia niente, relax. Cos'è che mi resta di quel bacio che non do, che non dai, amore adesso, amore mai.
RT.
Scopri la magia delle montagne di Gualdo Tadino. Domenica 23 novembre, una passeggiata che ti rigenera e panorami mozzafiato ovunque. Al rifugio Chiesetta ti aspettano le eccellenze di prodotti locali Capoccia Bio. Una giornata per rigenerarsi con il trekking alla Cava delle Macine. Non perdere questa esperienza con Vivere Valsorda. Chiama ora 340691212 e prenota il tuo posto tra i sentieri. Il 22 novembre, come da consuetudine, la sezione Fulvio Sbarretti di Gualdo Tadino festeggia la Virgo Fidelis patrona dell'Arma dei Carabinieri. Il programma prevede la Santa Messa alle 11 nella Concattedrale di San Benedetto e al termine verrà deposto un omaggio floreale in via Cesare Battisti. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Una voce fulgida di fiamma, omali bianche nell'azzurro cielo, al tuo trono corrusco dolce mamma, sale il palpito del figlio tuo fedele, e in silenzio preparo il suo cuore, che in silenzio veglia l'avvenir, su lui rivolgi gli occhi tuoi d'amore, rendi nobile e lieve il suo soffrir.
Parlanti macchine agricole a Gualdo Tadino e vendite assistenza a trattori, mezzi agricoli ad alte prestazioni, concessionario dei marchi Chioti e Solis. Parlanti offre garanzia della casa costruttrice per 7 anni dall'acquisto. La natura non si ferma e ti aspetta. Prenditene cura con Parlanti macchine agricole, la migliore tecnologia per la cura del verde con le migliori marche Castel Garden, BCS, MGM, Eurosystem, escavatori ATI e AMA, macchine Avant. Basta magazzino di ricambi e attrezzature agricole. Scopri le offerte da Parlanti Macchine Agricole a Gualdo Tadino in zona industriale sud. Telefono 335 5424 324. Parlanti Macchine Agricole, in campo da oltre 20 anni. Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Questa mattina di tutto un po' il professor Pasquale Bacco, con il quale stiamo parlando del delitto di Garlasco. Il professore ad inizio ha detto l'orario della morte.
Ci arrivavamo,
no? Perché siccome è un medico legale, lui ha proprio spostato l'attenzione su questo fatto.
Ci stavo arrivando. Ti ringrazio, anzi, di averlo ricordato.
Non è quello l'orario della morte, professore. Cioè, in pratica è un altro orario. Scagionerebbe del tutto. Credo proprio Stasi che si sta facendo 10 anni di galera.
Sì, no, se l'è fatti 10 anni di galera, adesso è passato già, è vero, libertà.
Ha ragione.
Cioè. Ma guardi, l'orario della morte viene deciso anche dal primo medico legale Ballardini intorno alle ore 11. Come l'ha detto io, come l'ha detto Lusa Reggimenti, Fineschi, quindi tutti i professori universitari, tutte persone che sono abbastanza abituate. Il problema, che cosa succede? Che Ballardini, cioè il medico legale di allora, nel processo cede, quando il PM chiede per 2 volte, addirittura 3, è vero che l'orario lei dice che è alle 11, ma sarebbe possibile la morte intorno alle 9:30, Ballardini, per mancanza di coraggio, poi per qualsiasi motivo decidetelo voi, incredibilmente cede e dice sì, potrebbe essere, e quindi è lui che dà praticamente la mandata di apertura della cella, è da lì che parte tutto.
Senta professore, lei più volte ho sentito dire che scoprire insomma la data, l'ora della morte è in fondo molto facile. Ci spiega dal punto di vista appunto medico di cui lei si occupa di queste cose, perché dice che è molto facile?
Perché abbiamo 3 elementi fondamentali, che sono il rigor mortis, quindi la rigidità cadaverica, la temperatura rettale e le ipostasi. Le ipostasi sarebbe il sangue che si deposita verso la parte più bassa per gravità, non funzionando più il cuore. È molto semplice nel caso di Chiara, perché Chiara era morta quel giorno stesso e si trovano, guardate, la prima volta che la triade necrologica, cioè questi 3 elementi che abbiamo appena detto, si trovano perfettamente tutti intorno alle ore 11, e tra l'altro si trovano perfettamente quelli che sono i verbali rilasciati sia dal medico, che in realtà era una dottoressa del pronto soccorso che arriva lì, sia di Ballardini alle ore 17. Il medico arriva alle 14, quella che è costata la morte, il medico legale Ballardini arriva alle 17, e sono perfettamente conciliabili anche, diciamo, le valutazioni, anche se i due non si conoscono. Quindi è una cosa molto semplice, a differenza di quello che dicono molti, è uno degli aspetti più semplici della medicina legale. Poi è vero che io, abituato diciamo a certo tipo di autopsie pure estreme, però voglio dire, è comunque, non può essere difficile stabilire la morte di una ragazza che è morta da poche ore, perché altrimenti sarebbe meglio non farlo proprio.
Ma si diceva che mancava il peso, comunque è stata pesata, questo poteva influenzare.
No, una sciocchezza no. Assoluta in questo caso, perché ricordiamolo, ripetiamolo, i tre elementi sono quelli che abbiamo detto. Sì. Il peso può essere importante, ma quando o sono passati, è passato qualche giorno, oppure se la persona è molto grassa o la persona è molto magra, in quel caso ci può dare un'indicazione importante. È stato grave, per carità, non pesare il cadavere, però in questo caso avrebbe avuto un valore estremamente relativo.
Secondo lei, dottore, io ho parlato di indagini un po', diciamo, raffazzonate, un po' fatte male, un po' a qualche omissione, e ho accennato eventualmente, visto che c'è un'indagine della Procura di Brescia, a un'eventuale corruzione. Lei pensa veramente che sia possibile?
Ma guardi, io credo molto poco alla corruzione da parte di Venditti, cioè mi sembra molto difficile che una persona possa andare a bussare da Venditti e dargli dei soldi. Venditti sarebbe il procuratore.
Sì.
Invece credo, purtroppo, e si sta delineando una buona, diciamo, percentuale di corrotti tra i carabinieri, cosa che fa molto male. Fa molto male, perché i carabinieri dovrebbero essere quelle persone che, se noi li vediamo per strada, ci danno tranquillità.
Certo.
Però oggettivamente, guardi, sentire pure le dichiarazioni di questi carabinieri è veramente una cosa molto veramente sconcertante, fa crollare proprio la fiducia nella giustizia. Io credo che in realtà sia più un villantato credito, probabilmente ci sono dei carabinieri che sono andati lì e si sono presentati a nome di ma in realtà i soldi sono rimasti a loro.
Comunque gli avvocati dichiarano che di aver preso alcuni soldi in nero, ma questo non è una cosa abbastanza grave?
È gravissima, ma ormai, vabbè, guardi, noi con Lovati, persona simpaticissima,
sì, sì,
perché abbiamo raggiunto il livello più basso in assoluto, io non l'ho mai visto. Un avvocato in un caso d'omicidio farsi vedere ubriaco,
sì,
insieme alla compagna ubriaca, cioè, ma veramente qualcosa di incredibile. Gravissimo, i tre avvocati si stanno comportando in maniera pessima. Speriamo che l'ordine faccia anche un po' di chiarezza, non che agisca contro, perché nessuno se lo augura, però oggettivamente anche l'avvocatura ne esce a pezzi se questi sono gli avvocati di oggi, sempre tenendo presente che parliamo dell'omicidio di una ragazza.
Si parla di un giro di soldi che è intorno a 60-70 mila euro, mentre gli avvocati dichiarano, mi pare Lovati stesso abbia detto, che in tutto sono arrivati 15-16 mila euro, credo, no? O sbaglio?
Sì. Sì, sì, questa è la somma che dicono.
Quindi gli altri soldi, si riesce a vedere che giro hanno fatto gli altri soldi?
Probabilmente, guardi, la cosa più probabile è proprio quella, cioè nel senso che ci sia stata una pressione sia per avere anche dei documenti. Guardi che a Garlasco c'è di tutto, c'è un generale dei carabinieri che fa finta di non capire che un documento è segretato. Qui c'è di tutto davvero. È chiaro che tutte queste cose devono essere pagate. Se c'è corruzione, se vuoi gli atti della procura, paghi. Probabilmente l'errore che ha fatto Venditti, che è comunque un reato nel suo caso, è l'omesso controllo, perché comunque lui avrebbe dovuto controllare. Però quando io sento il responsabile di polizia giudiziaria che dice ma io non mi ricordo chi faceva le intercettazioni, non si ricorda nemmeno quante persone fossero a farla, io dico, ma insomma, responsabile di polizia giudiziaria, voi vi rendete conto la nostra libertà in mano a chi sta?
Già. Questo diritto, professore, che si riapre dopo 18 anni, se non sbaglio, no? Nel 2025 è stato riaperto, quindi 18 anni passati. Molti italiani si sono appassionati, sono divisi in Guelfi e Ghibellini, Bartali e Coppi, Milan contro Inter. Sembra quasi, insomma, una piccola, diciamo, tifoseria, no? Anche se gli innocentisti mi pare che siano la maggioranza. E questo succede anche nelle TV nazionali, oltre che nel web, dove tutti speculano un po' ormai su questo diritto per fare un po' di audience, per avere visualizzazioni. Sono sorti come funghi sul web, ne varie piattaforme, in particolare YouTube, pseudo divulgatori, pseudo inquirenti, pseudo medici legali, pseudo giornalisti, a fronte di pochi che sono veramente documentati e trattano seriamente l'argomento, potrei citare Zanella che ha scritto un libro adesso, Bucalalla, sì. Manieri, insomma, alcuni, la maggior parte sono esagerati, fanno grande confusione. Perché la maggior parte sono dei dilettanti, insomma, che hanno aperto il web, il sito web, il YouTube solo per fare audience su questo diritto. La cosa che mi sorprende, non so a lei, non è un po' triste tutto questo?
È un po' triste, certamente. È certamente triste perché quando si, diciamo, si gioca a guadagnare, perché poi ricordiamolo, con questi circuiti si guadagna pure sulla morte, però è il momento un po' del crime, cioè nel senso. Noi viviamo un momento della nostra fase di vita su questa terra per cui attira moltissimo, quindi non attira soltanto Carlasco, ci sono tanti sì. altri casi, la Paganelli, Liliana Vesinovic, che attirano tantissimo. Diciamo che c'è il problema pure di personaggi, tra cui una psicologa e tutto il resto, che ci hanno costruito praticamente una fortuna sulle accuse fatte a Stasi. Lì bisognerà ragionare, sarà simpatico vedere queste persone come reagiscono. Il brutto è vedere dei professionisti che non riescono a parlare in maniera libera, ma che si schierano per partito preso, e molti sono stati anche tirati dentro come consulenti. E questo è brutto, perché a differenza dell'avvocato che può mentire, il professionista non ha questa facoltà.
Senta, ma in TV, prendo spunto da quello che lei ha detto, ci sono stati molti scontri verbali anche abbastanza accesi, una criminologa sempre presente, di cui lei conosce il nome ovviamente, viene invitata spesso per parlare di tutto, non solo di criminologia, anche di un sacco di altre cose, io non so con quali competenze, però è sempre invitata, e ultimamente è stata sbugiardata dall'avvocato Giada Bocellari, se non sbaglio, sì, per quanto riguarda alcuni documenti che lei faceva, lei insomma la psicologa, attraverso sei articoli di giornale, non so, che senza sapere nulla della cartella dell'indagato che era Stasi. Lei ha avuto uno scontro, anche lei ha avuto uno scontro con questa signora, con questa criminologa, ecco, non so se è una criminologa.
No, io ho avuto più di uno scontro con questa criminologa. Io praticamente mi sono scontrato non so quante volte con Roberta Bruzzone. Ma Roberta Bruzzone è un caso atipico, perché lei praticamente in questo momento fa circa 7 trasmissioni RAI.
Sì.
Quindi non lo fa come ospite, lo fa a pagamento, e per carità è pure lecito, perché è chiaro che se lavora è giusto venga pagata. Però io non ricordo neanche Raffaella Carrà e Pippo Baudo insieme fare tante trasmissioni RAI, con tutta sincerità. Poi tra l'altro è una donna che non ha nessun tipo di empatia, cioè no, si vede che è proprio imbullonata a queste poltrone. È un caso molto atipico ed è molto grave, perché lei fa una diagnosi. Lei ha fatto una diagnosi molto seria, molto grave, da psicologa, utilizza dei termini particolarissimi, malato, cerebro leso, è una tuttologa. In questo momento sta molto avvelenando il clima questa persona, e non si capisce il perché.
Di tutto un po'.
Bentornati a Di tutto un po'. Abbiamo il professor Pasquale Bacco questa mattina, stiamo parlando del caso Carlasco. Lei ha partecipato a questi dibattiti televisivi in qualità di medico, e l'ha appassionato, cioè lo sta appassionando questo caso, è una passione scientifica, penso.
Forse anche una passione umana, no professore?
No, devo dire sinceramente che la cosa che ci ha colpito, perché noi siamo stati chiamati come gruppo di lavoro su Carlasco, è stato proprio scoprire il primo giorno dell'incredibile errore che era stato fatto sulla data, sull'orario della morte. Questo ci ha colpito molto, e lì abbiamo subito capito che c'erano degli errori e delle... Ora voi considerate che io lavoro in procura da più di 20 anni, quindi anche ho pure modo di confrontarmi spesso con dei magistrati, e anche confrontandomi con loro sono usciti dei commenti che non mi aspettavo. Cioè Carlasco sembra essere diventato un qualcosa, uno spartiacque, ci sarà un prima e un dopo, ed in ogni caso la giustizia ha bisogno di togliere questa macchia. Lo ripeto, certo. Non è detto che dobbiamo per forza trovare, forse l'errore è proprio quello, pensare che chi pensa che sia innocente Stasi debba accusare Sempio. Non è così, certo. Noi dobbiamo liberare Stasi, certamente mi auguro che la procura lo faccia, non con la revisione ma chiedendo la libertà dopo l'incidente probatorio, perché è giusto che sia così. Però se c'è un altro colpevole deve essere condannato oltre ogni ragionevole dubbio.
Sì, ma lei pensa che si arriverà a un colpevole oppure si libera Stasi e non si è più nessun colpevole per questo delitto?
Ma sa perché è difficile fare una valutazione? Perché in realtà questa procura è molto forte, cioè Napoleone, ho avuto modo di incontrarlo negli anni e so che personaggio è, e il problema è che questa procura si sta muovendo su vari campi, non c'è solo la morte di Chiara. In realtà, diciamo, amicizie, rapporti che ho, anche perché io lavoro molto a Pavia nel carcere, seguo pure qualcuno, insomma, dei casi abbastanza importanti, e si parla di una procura che in realtà ha in mano tantissimo, cioè in realtà quello che sappiamo noi è solo una piccolissima parte, ma in ogni caso anche qui l'elemento fondamentale sarà il DNA. Ah. Se il 18 il DNA, perché guardi, io ho vissuto in America tanti anni, il DNA sotto le unghie è una prova certa. Allora, o se il DNA sotto le unghie è di Sempio ed è utilizzabile, a questo punto Sempio è certamente o l'assassino o una persona che ci ha partecipato. Se non è di Sempio, non dovesse rivelarsi di Sempio, non dovesse essere utilizzabile, a quel punto credo che si potrebbe anche andare verso un'archiviazione.
Ascolti professore, ma è possibile che in un diritto come questo, che è stato un diritto forse di impeto, non lo so, comunque un diritto molto duro, molto drammatico, la ragazza non abbia tentato una fuga, non abbia gridato, qualcuno che l'abbia sentita, è possibile?
Ma guardi, questo ci fa pure pensare che siano stati due in realtà. Se voi pensate, tra le tante cose, una cosa che casomai non si dicono ma che un po' gli addetti ai lavori conoscono, Chiara stava a piano terra e invece di fuggire verso la porta tenta di fuggire in alto. Questo fa pensare che probabilmente ci fosse una seconda persona che ostruisse il passaggio. Avrà anche gridato, però sa, se è stata presa all'improvviso, i colpi mortali sono rapidi, avvengono in rapida successione. È una storia veramente incredibile, davvero. Ricordiamoci che molti dei carabinieri che hanno indagato sono stati inquisiti, qualcuno è stato addirittura condannato per favoreggiamento alla prostituzione, cioè veramente su Garlasco c'è di tutto, di più. Guardi, cioè, oggi fare veramente, cioè, qualsiasi cosa potrebbe essere smentita domani mattina, quindi.
Ma è possibile,
certo, molti sanno e non parlano.
Ma senta professore, ma lei ha probabilmente visionato anche altri delitti, altri femminicidi, immagino, no? Ha avuto sotto mano. Voglio dire, è possibile che ci siano così poche tracce degli assassini, che non si trovino quasi nessuna traccia, pochissime?
In realtà le tracce c'erano, non le hanno contate, non hanno visto, cioè non hanno, adesso sono usciti questi capelli che non si sa di chi sono, cioè, voglio ricordare che l'assassino aveva lasciato sul pigiama di Chiara la sua impronta.
Sì.
E loro girano il pigiama e lo impregnano di sangue, eppure lì si poteva fare qualcosa, ma caso, anche in questo, guarda un po', viene addirittura deciso di distruggere la maglia del pigiama di Chiara. Ci sono tante cose veramente che sono incredibili in questo caso.
Ma lei crede nella buona fede o nella mala fede?
No, malafede, questa è malafede, ma per carità, la buona fede è una cosa, per buona fede non si fanno.
Abbiamo più 3-4 minuti, professore, quindi ecco, andiamo verso la conclusione, la ringraziamo chiaramente per averci dedicato del tempo. Carletto.
Allora, in questa vicenda, professore, io vorrei ricordare a lei, a me stesso e anche a chi ci ascolta, che sono coinvolte, almeno mediaticamente, ma anche diciamo in maniera reale, tre famiglie di Stasi, di Sempio, di Poggi. Non pensa che sia difficile per tutti questi anni, per tutto questo tempo, sostenere questo clima mediatico tutti i giorni, inoltre mi spiega, lei se può farlo, perché io non l'ho mai capito e nessuno sembra capirlo, come mai la famiglia della ragazza uccisa sembra addirittura contrastare la nuova indagine.
Ma allora, le tre famiglie meritano, tra virgolette, questa pressione, perché certamente anche, sono proprio loro le prime che non hanno parlato. Forse l'unica famiglia che non lo meritava è quella di Stasi, perché tra l'altro ricordiamolo, il padre è morto, sì, in seguito a tutto questo, insomma, queste situazioni, questo dolore. Esempio, hanno mentito sapendo di mentire, cioè oggi lo sappiamo con certezza. I Poggi, guardi, l'unico motivo, perché fanno loro pensare male, per cui io mi posso opporre ad un'indagine che vuole sapere la verità su mia figlia e salvare l'altro, io metterei l'attenzione su Marco Poggi, sul fratello di Chiara. È l'unica persona di cui non si parla, è l'unica persona che non si sa dove sia, perché è scomparso, non si sa nulla. Io credo che alla fine qualche sorpresa Marco Poggi ce la darà, non di aver ucciso la sorella, ma secondo me sapeva molte cose. Poi parliamo di Sempio. Sempio aveva parlava di questa fluidità, di questo rapporto con donne, sì, con uomini, lui era il suo miglior amico. Guardi, c'è talmente tanto qui, guardi.
Ma comunque sembra che Marco sia protetto in qualche modo, perché sia malato o stia poco bene, comunque abbia qualche problema, no? Mi sbaglio?
Sì, io sono stato chiamato dagli avvocati, perché in realtà noi avevamo ipotizzato appunto questa cosa, gli avvocati di Poggi ci hanno chiamato dicendo che non dovevamo certamente, sì, ma capisco, però allora c'era, allora era lì, era il miglior amico di Sempio, quindi voglio dire, non è possibile che Marco Poggi, ricordiamolo, è stato ascoltato dalla procura, sì, con verbali segretati, quindi io credo che il cerchio si stia per chiudere. Il 18 chiuderemo il cerchio.
Ho capito, stiamo finendo.
Sì, anche noi siamo per
concludere, anche noi per chiudere la trasmissione. Volevo chiedere, lei può dare in mente, è più un formato di, forse anche di giornalisti, vivendo quell'ambiente, ha sentito per caso da qualche magistrato, da qualche medico, se c'è qualche notizia che noi non sappiamo, che lei può, diciamo, in qualche modo accennarci?
Ma guardi, io ho un collega che lavora con Cristina Cattaneo, che è il medico che attualmente è il collega, chiaramente non è che mi possa dire nulla, però mi dice che la Cattaneo si trova perfettamente d'accordo con la BPA fatta dai RIS di Cagliari, e che insomma la ricostruzione è abbastanza chiara, quindi tant'è vero, ricordiamolo, che non è stata chiesta neanche la risumazione del cadavere, quindi credo che il 18 avremo delle notizie abbastanza chiare.
Sicuramente. Noi la ringraziamo, professore, ricordo Pasquale Bacco, diciamo ci ha illuminato, possiamo usare questo termine. Sì. Cosa farà poi lei, professore? Scriverà anche un libro su questa situazione? No, a parte la battuta.
L'ha scritto l'altra criminologa, che è molto amica di Bacco.
L'Abruzzone, però, sì, siccome ha parlato di uno Stasi colpevole, penso che deciderà di andarci pure lei.
No, invece, ecco, che cosa bolle in pentola, professor Bacco?
No, vabbè, io faccio il mio percorso, diciamo, adesso stiamo lavorando molto all'università, stiamo facendo tante bellissime cose di connessione con l'America. La medicina legale fa passi avanti meravigliosi con l'intelligenza artificiale, quindi ci sono tanti progetti che ci sono in questo momento e portiamolo avanti, perché investire nella medicina è investire sul nostro futuro, quindi ricordiamocelo sempre.
Assolutamente.
Io professore devo ringraziarla naturalmente, ma anche farle onore, perché lei si rende e si è reso disponibile anche per noi, nonostante tutte le cose che ha da fare, quindi
l'onore è tutto mio.
No, è nostro. E se sarà così gentile, tra qualche mese, quando il caso sarà in qualche modo risolto, no, vedremo un po', le chiediamo se sarà disponibile per un'altra chiacchierata con noi.
Certamente che sì, soprattutto così ci chiederemo, vedremo la nostra criminologa a che punto è arrivata. Io vi ringrazio.
Bene, ringraziamo professore, le auguriamo una buona
grazie
giornata
a voi,
e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Di tutto un
programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora, ora, ora sei su RT.
Era lì, a sconvolgere il cuore, a cambiare l'amore. Era lei, era lei, soffocante, leggera, un amante che ti spinge. È stata tu, su, mia. Musica, musica, sa di piacere, sa che prima o poi ti fregherà. Metti una stella e suono di un ricordo, puoi fare il cieco, ma prova a fare il sordo.
Quando tu sua mia.
Musica,
tu sia. Con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Giornale Radio.
Buongiorno dalla redazione.
In primo piano gli esteri, il massiccio attacco russo che ha preso di mira le città nella parte occidentale dell'Ucraina ha colpito anche Leopoli, dove è stato segnalato un vasto incendio. In diverse regioni del paese sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza ed è stato dichiarato un allarme antiaereo nella maggior parte delle regioni del paese. La Romania, membro della NATO e confinante con l'Ucraina, ha affermato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento questa mattina dopo una nuova incursione di droni nel suo territorio.
E intanto l'amministrazione americana guidata da Donald Trump avrebbe collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il sito web statunitense Axios, citando fonti anonime. Il piano, secondo quanto riferisce il media americano, è composto da 28 punti e si ispira al piano in 20 punti per il cessate il fuoco a Gaza, concordato il mese scorso da Israele e Hamas.
Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di ieri a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio di una donna di 35 anni, il cui cadavere era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio a Torre dell'Orso, a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Si fa largo l'ipotesi di omicidio-suicidio.
È stato inquadrato e visto dai sistemi di videosorveglianza del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, mentre dava fuoco a quintali di rifiuti ed è stato arrestato. Le telecamere impiegate nella lotta ai reati ambientali hanno consentito di incastrare un 57enne di Acerra, Napoli, mentre appiccava un incendio a 25 sacchi contenenti scarti tessili. Il rogo del materiale ha provocato una densa nube che si è estesa fino a raggiungere alcune abitazioni della zona. Dopo aver dato fuoco ai sacchi, l'uomo si è allontanato a bordo del suo SUV, ma è stato rintracciato qualche ora dopo e arrestato in flagranza di ferita nella sua abitazione a Caivano.
Sciopero di 24 ore, assemblee indetti per oggi per l'ex Ilva dopo la rottura ieri al tavolo a Palazzo Chigi. A Genova l'assemblea è durata pochi minuti. I lavoratori hanno deciso di occupare lo stabilimento di Cornigliano per protestare contro il blocco degli impianti al nord e il piano che prevede l'aumento della cassa integrazione straordinaria fino a 6.000 unità. 1.000 i posti di lavoro a rischio a Genova. Corteo verso la stazione e lì è stato deciso il presidio a oltranza.
La Società Italiana di Pediatria torna a parlare di bambini e digitale. I bambini dormono meno, si muovono meno, parlano meno e sono più ansiosi e soli. È il prezzo invisibile della vita digitale che entra troppo presto nella vita dei nostri figli. 30 minuti in più al giorno di uso dei dispositivi digitali possono raddoppiare il rischio di ritardo del linguaggio nei bambini sotto i 2 anni. Oltre 2 ore al giorno di schermo aumentano del 67% il rischio di sovrappeso o obesità coetanei e gli adolescenti rispetto ai coetanei con esposizione inferiore, anche per effetto della sedentarietà e del marketing alimentare digitale.
Ed è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
12 persone sono morte in un attacco aereo russo nell'ovest dell'Ucraina, lo ha affermato il presidente Zelensky. Varsavia e Bucarest hanno fatto decollare i loro jet per una nuova incursione di droni. Intanto il portavoce del presidente russo Peskov ha dichiarato che non ci sono novità nei negoziati con gli Stati Uniti sull'Ucraina, dopo che Axios ha riferito di un piano di pace in discussione tra Washington e Mosca, lo riferisce l'agenzia Interfax.
È durata solo pochi minuti l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, lasciando spazio alla decisione di occupare lo stabilimento di Cornigliano e avviare una mobilitazione immediata contro il blocco degli impianti del nord. La mobilitazione si è spostata all'esterno, trasformandosi in un corteo che ha raggiunto la stazione ferroviaria di Genova. Qui è stato organizzato un presidio permanente con l'obiettivo di mantenere viva la protesta e coinvolgere istituzioni e cittadinanza.
Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di ieri a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio di una donna di 35 anni, il cui cadavere era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio a Torre dell'Orso, a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Si fa largo l'ipotesi di omicidio-suicidio.
Auto bloccate dall'acqua nel Napoletano e persone salvate dai carabinieri dopo le intense piogge sulla zona. A Marano di Napoli l'acqua è arrivata ad 1,60 m nel punto più alto e varie auto sono state sommerse fino al tetto e si sono bloccate nel cosiddetto ponte di Sorrento. Nel Salernitano una bomba d'acqua si è abbattuta su Sapri, strade allagate e scuole precauzionalmente chiuse. In Cilento una tromba d'aria ha divelto 2 grossi alberi.
Entra in vigore oggi lo stop alle chiamate commerciali provenienti dai finti numeri mobili italiani. Le chiamate provenienti dall'estero che utilizzano una numerazione mobile italiana subiranno una verifica tecnica immediata che consentirà di capire se quel numero esiste veramente, a chi è assegnato e dove è collocato. Le telefonate che non supereranno tali controlli saranno automaticamente bloccate. Il telemarketing in Italia vanta in un anno un giro d'affari che vale almeno 3 miliardi di euro.
L'urbanizzazione continua a espandersi a livello globale. Secondo i dati più recenti delle Nazioni Unite, il 45% degli 8,2 miliardi di abitanti del pianeta vive oggi in aree urbane. Il nuovo rapporto del Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali conferma un aumento costante delle megalopoli e colloca Giacarta in Indonesia al primo posto tra le città più popolose, con quasi 42 milioni di residenti. Subito dopo figurano Dhaka in Bangladesh, che si avvicina ai 40 milioni, e Tokyo in Giappone, che ne conta circa 33 milioni.
Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
La Polonia ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszów e Lublino nel sud-est, mentre raid russi colpivano la città di Leopoli e Ternopil in Ucraina occidentale. Precauzionalmente Varsavia ha fatto anche decolare aerei polacchi e degli alleati per salvaguardare il proprio spazio aereo. E anche la difesa romena ha comunicato che nella notte un drone è entrato per 8 chilometri nello spazio aereo di Bucarest. A quel punto sono stati fatti decollare 2 F-16 dell'aeronautica rumena. Non sono stati segnalati impatti al suolo. Una fregata della Royal Navy, aerei della RAF sono stati schierati per monitorare e tracciare ogni spostamento di una nave spia russa che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia.
La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la proposta di legge che definisce la violenza sessuale come qualsiasi atto compiuto in assenza di un consenso libero ed attuale. La nuova formulazione esplicita che la valutazione del reato ruota attorno alla volontà della persona coinvolta, che deve essere espressa senza costrizioni e riferita al momento in cui l'atto viene compiuto.
Si fa largo l'ipotesi di omicidio-suicidio per la morte di madre e figlio rispettivamente di 35 e 8 anni, i cui cadaveri sono stati scoperti ieri a distanza di poche ore l'uno dall'altro e in luoghi differenti in provincia di Lecce. Prima la mamma, il cui corpo è stato trovato in mare da un SUV, poi il piccolo nell'abitazione dove i due vivevano. Nelle prossime ore la procura di Lecce conferirà l'incarico per svolgere le 2 autopsie.
È durata solo pochi minuti l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, lasciando spazio alla decisione di occupare lo stabilimento di Cornigliano e avviare una mobilitazione immediata contro il blocco degli impianti del nord. La protesta è proseguita alla stazione di Genova, dove gli operai hanno annunciato un presidio a oltranza. Dal 1° gennaio saranno in 6.000 a livello nazionale a trovarsi in cassa integrazione e dal 1° di marzo chiuderanno tutti gli impianti, dicono i sindacalisti, aggiungendo: chiediamo alle istituzioni locali di non stare in silenzio e di adoperarsi per contrastare la decisione del governo e impedire la chiusura di Cornigliano.
Economia. Eurostat conferma che l'inflazione dell'eurozona si attesta al 2,1% nel mese di ottobre, in lieve riduzione rispetto al 2,2% registrato a settembre. La conferma arriva con la pubblicazione del dato definitivo, che riprende integralmente la stima preliminare diffusa il 31 ottobre scorso. All'interno dei Paesi membri emergono variazioni significative. I tassi più contenuti vengono rilevati a Cipro, seguita dalla Francia e dall'Italia con l'1,3%. Le variazioni più elevate riguardano invece Romania, dove l'indice arriva all'8,4%, poi Estonia e Lettonia.
Il calcio. La piccola nazione caraibica di Curaçao, con una popolazione di appena 156.000 abitanti, è diventata il paese più piccolo di sempre a qualificarsi per i mondiali che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il pass è arrivato dopo il pareggio 0-0 contro la Giamaica Kingston e intanto dopo il KO di San Siro l'Italia ufficialmente ai playoff. Domani alle 13 il sorteggio con le 16 squadre, che saranno divise in 4 distinti percorsi di spareggio e si sfideranno in semifinale e finale, entrambe in gara secca.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Un nuovo violento attacco russo sull'Ucraina si è verificato nella notte, 9 morti nell'ovest del paese, mentre la Polonia ha chiuso gli aeroporti di Zelzo e Lublino in contemporanea raid che colpivano le città di Leopoli e Ternopil. Per salvaguardare il proprio spazio aereo, Varsavia ha fatto anche decollare aerei polacchi e alleati. Anche la Romania ha fatto decollare i suoi jet per una nuova incursione di droni di Mosca. Chiuso dalla Polonia in risposta al sabotaggio ferroviario delle scorse ore, anche il consolato russo di Danzica, l'ultimo rimasto nel paese.
Incontro al Quirinale tra il presidente Mattarella e la premier Meloni. Appena rientrata nella capitale dopo un impegno a Mestre, la presidente del Consiglio ha raggiunto il Colle in seguito a un contatto telefonico avvenuto nelle prime ore della giornata, durante il quale la premier ha proposto di definire la visita. L'incontro arriva a poche ore dopo la polemica innescata da un comunicato del capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, il quale chiedeva spiegazioni su un possibile atteggiamento ostile da parte di un collaboratore di Mattarella, Francesco Saverio Garofani. A quella richiesta il Quirinale aveva duramente risposto e poche ore dopo Garofani aveva invece smentito quanto apparso sui giornali.
È durata solo pochi minuti l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva Genova, lasciando spazio alla decisione di occupare lo stabilimento di Cornigliano e avviare una mobilitazione immediata contro il blocco degli impianti del nord. La protesta è proseguita con un corteo diretto alla stazione di Genova Cornigliano, dove gli operai hanno annunciato un presidio a oltranza. I sindacati denunciano che in città potrebbero essere a rischio circa 1.000 posti di lavoro, mentre resta incerto l'impatto dell'aumento della cassa integrazione straordinaria fino a 6.000 unità previsto per il gruppo.
Un'ombra che si fa sempre più certezza, quella dell'omicidio-suicidio dietro la morte di una donna e di suo figlio Elia di 8 anni. Il cadavere della donna, 35 anni, è stato trovato nel primo pomeriggio di ieri nelle acque al largo di Torre dell'Orso. Quello del bambino è stato rinvenuto in casa a Calimera con chiari segni di violenza compatibili con quelli inferti da un'arma da taglio. Ad avvertire le forze dell'ordine è stato il padre del bambino, allarmato dal fatto di non riuscire ad avere contatti con l'ex moglie e il figlio, che al mattino non era entrato in classe.
Senza consenso e violenza sessuale, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità una proposta di legge che stabilisce che in assenza di un consenso libero attuale si configura il reato di violenza sessuale. Il testo passa ora al Senato per il seguito dell'iter parlamentare. La definizione del reato viene quindi collegata alla presenza o meno di un consenso che sia libero e riferito al momento in cui la condotta viene posta in essere, come indicato nella nuova formulazione dell'articolo.
Yannick Sinner paga le tasse anche in Italia e si conferma tra i maggiori contribuenti del paese con il suo quasi 1,5 milioni di euro versato al fisco. La notizia arriva da Italia Oggi, mentre il campione di tennis si gode un paio di settimane di meritato riposo dopo le fatiche e i successi del campo con la fidanzata Laila Asanovic, in una meta extra lusso ma top secret, alla giusta distanza dalle continue polemiche che riguardavano la sua italianità, la residenza a Monte Carlo per soli vantaggi fiscali fino al forfè alla Coppa Davis.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dopo le tensioni per l'attacco al Colle di Fratelli d'Italia. L'incontro è stato richiesto da Meloni per un chiarimento con Mattarella dopo le tensioni delle scorse ore. Il caso è scoppiato dopo che Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha commentato un articolo di Maurizio Belpietro sulla Verità che raccontava di uno sfogo del consigliere di Mattarella, Francesco Saverio Garofani, e parlava di un presunto piano di Meloni contro il Quirinale. Bignami ha chiesto al Colle di smentire e questa richiesta ha provocato la reazione del Quirinale, che ha respinto le illazioni ma si è anche mostrato irritato.
Medio Oriente, mentre al Palazzo di Vetro si rafforza il piano di pace di Donald Trump per Gaza, la Cisgiordania esplode. Un israeliano è morto ed altri tre sono rimasti feriti in un attentato all'incrocio di Gus Etzion, sulla strada tra Betlemme ed Hebron, che serve da posto di blocco all'ingresso dell'omonimo insediamento di coloni. Secondo la ricostruzione fornita dall'esercito, un'auto ha prima tentato di investire le vittime, poi due persone sono scese per accoltellarle, uccidendo un uomo e ferendo un altro civile e un ragazzo. La terza persona è ferita, una donna di 55 anni, sarebbe invece stata colpita in modo grave dagli spari dell'esercito.
In Ucraina salgono a 20, inclusi due bambini, le vittime uccise in un attacco russo a Ternopil. I feriti sono 66. Intanto il Ministero della Difesa russo ha affermato che nel massiccio attacco sferrato la scorsa notte sulle regioni occidentali dell'Ucraina sono stati colpiti obiettivi militari. A Kiev intanto si prepara la resa dei conti sullo scandalo corruzione. Giovedì Consiglio Supremo, pressing per cacciare il potente Yuri Yermak.
La cronaca: un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio di una donna il cui cadavere era stato rinvenuto in mare a Torre dell'Orso, a circa 20 km da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Si fa largo l'ipotesi di un omicidio-suicidio.
I lavoratori dell'ex Ilva di Genova sono in presidio da questa mattina davanti allo stabilimento di Cornigliano dopo la rottura del tavolo a Palazzo Chigi tra i sindacati, vertici commissariali di Acciaierie d'Italia e responsabili del governo. Il governo non ha accolto le richieste di FIM, FIOM e WILM, che hanno proclamato lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'industria siderurgica. Il piano prevede 6.000 lavoratori in cassa integrazione entro gennaio. A Genova Cornigliano rischiano di perdere il posto 1.000 dipendenti.
Lo sport e il calcio: dopo la terza pausa per le nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo e lo fa con almeno 3 big match. Il derby di Milano tra Inter e Milan, dopo Fiorentina, Juventus e Napoli Atalanta. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il 12° turno, con la stracittadina affidata a un arbitro, Simone Sozza, che a Milano è nato. Per Fiorentina Juventus è stato designato Doveri, mentre il match del Maradona sarà diretto da Di Bello.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dopo le tensioni per l'attacco al Colle di Fratelli d'Italia. Non esiste alcuno scontro, hanno spiegato fonti della Presidenza del Consiglio. La Premier ha ribadito che c'è sintonia col Colle, ma ha aggiunto che le parole del consigliere Francesco Saverio Garofani sono state inopportune. L'incontro è stato proposto dalla Premier con una telefonata in mattinata al Capo dello Stato. Oltre che delle tensioni delle ultime ore, l'incontro è servito anche per confrontarsi sui molti dossier internazionali aperti in vista del G20 di Johannesburg e della conferenza Unione Europea-Unione Africana in Angola.
I lavoratori dell'ex Ilva di Genova sono in presidio da questa mattina davanti allo stabilimento di Cornigliano. Dopo la rottura del tavolo a Palazzo Chigi tra i sindacati, vertici commissariali di Acciaierie d'Italia e i responsabili del governo. Il governo non ha accolto le richieste di FIM, FIOM e WILM, che hanno proclamato lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'industria siderurgica. Il piano prevede 6.000 lavoratori in cassa integrazione entro gennaio. A Genova Cornigliano rischiano di perdere il posto 1.000 dipendenti.
Senza consenso e violenza sessuale, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità una proposta di legge che stabilisce che in assenza di un consenso libero e attuale si configura il reato di violenza sessuale. Il testo passa ora al Senato per il seguito dell'iter parlamentare. La definizione del reato viene quindi collegata alla presenza o meno di un consenso che sia libero e riferito al momento in cui la condotta viene posta in essere, come indicato nella nuova formulazione dell'articolo.
Ora in Ucraina, il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo su Ternopil è salito a 25 vittime, tra cui 3 bambini. Sarebbero 115 i feriti. Lo rendono noto le forze aeronautiche ucraine, precisando che sono stati impiegati complessivamente 476 droni e 48 missili, inclusi divisi 47 missili da crociera e uno balistico. L'attacco ha particolarmente colpito le regioni occidentali dell'Ucraina, tutte situate oltre 500 chilometri dalla linea del fronte e dal confine russo.
Al tempo la procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti per omicidio colposo plurimo, inondazione, frano, valanga colpose e crollo a seguito della colata di fango che ha travolto nella notte tra domenica e lunedì alcune abitazioni a Brazzano di Cormons, causando la morte di due persone. Lo rende noto il procuratore Massimo De Bortoli, precisando che verrà disposta l'autopsia sui corpi delle due vittime.
Lo sport senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l'Italia del tennis si prepara alla difesa del titolo in Coppa Davis. Dopo i successi del 2023 e del 2024, la squadra di Filippo Volandri cerca il tris davanti al pubblico di casa a Bologna. Azzurri all'esordio nelle Final Eight con l'Austria, che potrà contare su Filip Misolic, Yuri Rodionov e Lucas Neumeier.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Un saluto dalla redazione.
Incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dopo le tensioni per l'attacco al Colle di Fratelli d'Italia. Non esiste alcuno scontro, hanno spiegato fonti della Presidenza del Consiglio. La Premier ha ribadito che c'è sintonia col Colle, ma ha aggiunto che le parole del consigliere Francesco Saverio Garofani sono state inopportune. L'incontro è stato proposto dalla Premier con una telefonata in mattinata al Capo dello Stato. Oltre che delle tensioni delle ultime ore, l'incontro è servito anche per confrontarsi sui molti dossier internazionali aperti in vista del G20 di Johannesburg e della conferenza Unione Europea-Unione Africana in Angola.
Il leader turco Erdogan ha incontrato al palazzo presidenziale il presidente ucraino Zelensky in visita in Turchia. Lo conferma la presidenza turca, che ha diffuso una foto della stretta di mano tra i due presidenti. Intanto il ministro della difesa polacco Kosiniak Kamysz ha annunciato che l'esercito sta lavorando a un piano per schierare 10.000 soldati per proteggere le infrastrutture critiche in tutto il paese, al fine di contrastare gli atti di sabotaggio e aumentare il livello di sicurezza per i cittadini polacchi.
In Oriente, nelle ultime 48 ore a Gaza sono state uccise 5 persone, sono stati recuperati 2 corpi e in 33 sono rimasti feriti. Lo riferito al Ministero della Salute nella striscia gestito da Hamas, aggiungendo che dall'entrata in vigore del cessate il fuoco l'11 ottobre sono state uccise 280 persone. Nel frattempo Donald Trump ha affermato che il Consiglio per la pace per Gaza, che supervisionerà la gestione nella striscia per i prossimi 2 anni, secondo quanto previsto dal piano di pace, includerà i leader di molti paesi importanti.
Maltempo, la procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti per omicidio colposo plurimo, inondazione, frana o valanga colpose e crollo a seguito della colata di fango che ha travolto nella notte tra domenica e lunedì alcune abitazioni a Brazzano di Cormos, causando la morte di 2 persone. Lo rende noto il procuratore Massimo De Bortoli, precisando che verrà disposta l'autopsia sui corpi delle 2 vittime.
Nei Campi Flegrei è stato registrato uno sciame sismico con la scossa più forte di magnitudo 2.7 alle 13.49. L'aggiornamento arriva dall'osservatorio vesuviano dell'INGV, che ha comunicato il progressivo susseguirsi degli eventi sismici nell'area vulcanica della Campania. L'epicentro è stato individuato nei pressi della Solfatara, nel territorio del comune di Pozzuoli, a una profondità di circa 3 chilometri.
Lo sport, il calcio, brutte notizie in casa Juventus. Si è fermato Daniele Rugani, che ha accusato una lesione di basso grado al soleo della gamba destra. Prevedibile almeno un mese di stop per il difensore, da monitorare Dusan Vlahovic in vista della trasferta a Firenze. Il clou della 12ª giornata di Serie A è il derby di Milano. Rientro importante in casa Milan, con Rabiot che si candida a un ruolo da protagonista nel derby. Sulla sponda nerazzurra invece attenzione alle condizioni di Dumfries. L'olandese continua ad avere fastidio alla caviglia sinistra e rimane in dubbio.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
La cronaca in primo piano: in provincia di Napoli una donna è stata uccisa a coltellate dal fratello, che poi ha chiamato il 112. Il delitto è avvenuto a San Paolo Belsito, dove sono accorsi i carabinieri della compagnia di Nola, ai quali l'uomo ha subito confessato. Una volta entrati nell'abitazione, i militari hanno constatato che la donna era già deceduta e hanno bloccato il fratello. Sono state avviate le indagini per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto.
Un bambino di 8 anni è stato ucciso invece quasi certamente nel sonno nella sua abitazione a Calimera, in provincia di Lecce. Si fa sempre più largo l'ipotesi che ad assassinarlo sia stata la madre, una 35enne a sua volta morta suicida. Il cadavere della donna era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio di ieri a Torre dell'Orso. A dare l'allarme l'ex marito.
Incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dopo le tensioni per l'attacco al Colle di Fratelli d'Italia. Non esiste alcuno scontro, assicurano però fonti della Presidenza del Consiglio. La Premier ha ribadito che c'è sintonia col Colle, ma ha aggiunto che le parole del consigliere Francesco Saverio Garofani sono state inopportune. L'incontro è stato proposto dalla Premier con una telefonata arrivata in mattinata al capo dello Stato.
I lavoratori dell'ex Ilva di Genova sono in presidio davanti allo stabilimento di Cornigliano dopo la rottura del tavolo a Palazzo Chigi tra sindacati, vertici commissariali di Acciaierie d'Italia e responsabili del governo, che non hanno accolto le richieste di FIM, FIOM e WIL. Il piano prevede 6.000 lavoratori in cassa integrazione entro gennaio. A Genova Cornigliano rischiano di perdere il posto 1.000 dipendenti.
Il leader turco Erdogan ha incontrato al Palazzo Presidenziale il presidente ucraino Zelensky in visita in Turchia. Intanto il ministro della difesa polacco Kosiniak Kamysz ha annunciato che l'esercito sta lavorando un piano per schierare 10.000 soldati per proteggere le infrastrutture critiche in tutto il paese al fine di contrastare gli atti di sabotaggio e aumentare il livello di sicurezza per i cittadini polacchi.
Calcio, l'Italia è di nuovo fuori dalla top 10 del ranking FIFA. L'ufficialità è arrivata con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento oggi pomeriggio. La nazionale ha perso 3 posizioni ed è scivolata al 12° posto, venendo scavalcata da Germania, 9° posto, Croazia, 10° e Marocco 11°. Al primo posto si conferma la Spagna, campione d'Europa, seguita dall'Argentina, campione del mondo. Per l'Italia si tratta del posizionamento più basso da oltre 5 anni.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Ripartono i colloqui con Mosca e Istanbul dopo il vertice tra il presidente ucraino Zelensky e quello turco Erdogan. Abbiamo sottolineato la necessità di proseguire il processo di Istanbul con un approccio pragmatico e orientato ai risultati, ha detto Erdogan durante la conferenza stampa con Zelensky ad Ankara, facendo riferimento ai colloqui che si sono tenuti a Istanbul. Crediamo che i colloqui costituiscano una pietra miliare importante negli sforzi verso una soluzione diplomatica in un momento in cui gli effetti devastanti della guerra stanno diventando più profondi, ha aggiunto poi il presidente turco.
Ora in Medio Oriente almeno 9 palestinesi sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti nella serie di attacchi aerei lanciati dall'esercito israeliano in diverse aree della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui i jet dell'IDF hanno colpito un gruppo di civili uccidendo 2 persone e ferendone più di 10. È stata istituita la zona rossa intanto intorno al Paladozza, dove venerdì è in programma la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Saranno inoltre applicate ordinanze per limitare l'accesso ai veicoli e chiudere anticipatamente le scuole nella zona, mentre i cantieri del tram saranno liberati da tutto ciò che può essere pericoloso.
Incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dopo le tensioni per l'attacco al Colle di Fratelli d'Italia. Non c'è alcuno scontro, hanno spiegato fonti della Presidenza del Consiglio. La Premier ha ribadito che c'è sintonia col Colle, ma ha aggiunto che le parole del consigliere Saverio Garofani sono state inopportune. L'incontro è stato proposto dalla Premier con una telefonata arrivata questa mattina al capo dello Stato.
La cronaca ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la sorella a coltellate. È successo a San Paolo Belsito in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno trovato una donna senza vita. Dopo aver ucciso la sorella ha videochiamato la madre, mostrando il corpo della figlia esanime. L'autore del delitto ha 25 anni, mentre la sorella ne aveva 23. Quando i carabinieri sono entrati nell'abitazione hanno trovato il giovane, che ha confermato di essere lui l'assassino e di averlo fatto per un raptus di follia.
Al tempo, la procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti dopo la frana che ha investito 3 abitazioni a Cormos nella notte tra domenica e lunedì, quando sono morte 2 persone e una è rimasta ferita. Si indaga per omicidio colposo plurimo, inondazione, frana e valanga colposa e crollo. Lo rende noto il procuratore Massimo De Bortoli, precisando che verrà disposta l'autopsia sui corpi delle 2 vittime.
Lo sport, il tennis, si è aperta a Bologna con la vittoria di Matteo Berrettini sull'austriaco Rodionov alla Coppa Davis dell'Italia. Ora in campo Cobolli contro Misolic e a seguire l'eventuale doppio con Bolelli e Vavassori. I bicampioni in carica di capitan Volandri devono fare a meno del numero 2 del mondo Jannik Sinner e del numero 8 Lorenzo Musetti, impegnati nell'ultima settimana nelle finals di Torino e a riposo dopo una lunga stagione. In caso di passaggio del turno, gli azzurri affronteranno venerdì il Belgio, che ieri ha eliminato la Francia.
Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Ripartono i colloqui con Mosca e Istanbul dopo il vertice tra il presidente ucraino Zelensky e quello turco Erdogan. Abbiamo sottolineato la necessità di proseguire il processo di Istanbul con un approccio pragmatico e orientato ai risultati, ha detto Erdogan durante la conferenza stampa con Zelensky ad Ankara, facendo riferimento ai colloqui che si sono tenuti a Istanbul. Crediamo che i colloqui costituiscano una pietra miliare importante negli sforzi verso una soluzione diplomatica in un momento in cui gli effetti devastanti della guerra stanno diventando più profondi, ha aggiunto poi il presidente turco.
Ora in Medio Oriente almeno 9 palestinesi sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti nella serie di attacchi aerei lanciati dall'esercito israeliano in diverse aree della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui i jet dell'IDF hanno colpito un gruppo di civili uccidendo 2 persone e ferendone più di 10. È stata istituita la zona rossa intanto intorno al Paladozza, dove venerdì è in programma la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Saranno inoltre applicate ordinanze per limitare l'accesso ai veicoli e chiudere anticipatamente le scuole nella zona, mentre i cantieri del tram saranno liberati da tutto ciò che può essere pericoloso.
Incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dopo le tensioni per l'attacco al Colle di Fratelli d'Italia. Non c'è alcuno scontro, hanno spiegato fonti della Presidenza del Consiglio. La Premier ha ribadito che c'è sintonia col Colle, ma ha aggiunto che le parole del consigliere Saverio Garofani sono state inopportune. L'incontro è stato proposto dalla Premier con una telefonata arrivata questa mattina al capo dello Stato.
La cronaca ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la sorella a coltellate. È successo a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno trovato una donna senza vita. Dopo aver ucciso la sorella, ha videochiamato la madre, mostrando il corpo della figlia esanime. L'autore del delitto ha 25 anni, mentre la sorella ne aveva 23. Quando i carabinieri sono entrati nell'abitazione, hanno trovato il giovane, che ha confermato di essere lui l'assassino e di averlo fatto per un raptus di follia.
Al tempo, la procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti dopo la frana che ha investito 3 abitazioni a Cormos nella notte tra domenica e lunedì, quando sono morte 2 persone e una è rimasta ferita. Si indaga per omicidio colposo plurimo, inondazione, frana e valanga colposa e crollo. Lo rende noto il procuratore Massimo De Bortoli, precisando che verrà disposta l'autopsia sui corpi delle 2 vittime.
Lo sport, il tennis, si è aperta a Bologna con la vittoria di Matteo Berrettini sull'austriaco Rodionov alla Coppa Davis dell'Italia. Ora in campo Cobolli contro Misolic e a seguire l'eventuale doppio con Bolelli e Vavassori. I bicampioni in carica di capitan Volandri devono fare a meno del numero 2 del mondo Jannik Sinner e del numero 8 Lorenzo Musetti, impegnati nell'ultima settimana nelle finals di Torino e a riposo dopo una lunga stagione. In caso di passaggio del turno, gli azzurri affronteranno venerdì il Belgio, che ieri ha eliminato la Francia.
Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
GRT, giornale radio.
Un giorno dalla redazione, è durato 20 minuti l'incontro di ieri tra la Premier Giorgia Meloni e Sergio Mattarella sul caso Garofani, che ha innescato nelle ore precedenti una tensione istituzionale ad altissimo livello. Al termine, i contenuti del colloquio restano riservati, il Quirinale non commenta, Fratelli d'Italia dichiara che il caso è chiuso, ma il gelo rimane, il faccia a faccia arriva per sanare lo scontro tra Fratelli d'Italia e il Quirinale dopo i virgolettati attribuiti dal quotidiano La Verità a Francesco Saverio Garofani, consigliere del Presidente della Repubblica, incentrati su presunte manovre per sbarrare la strada alla Premier. L'incontro sarebbe servito per ribadire la sintonia istituzionale tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Per Meloni, in ogni caso, non esiste alcuno scontro. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per raggiungere la pace, nelle ore in cui i media pubblicano piani di pace sfavorevoli per Kiev. Zelensky ha affermato che dall'inizio dell'anno l'Ucraina ha sostenuto tutti i passi decisivi e la leadership del presidente Trump, ogni proposta forte e giusta per porre fine alla guerra. Il presidente ucraino ha anche affermato che il leader turco Erdogan, durante un incontro ad Ankara, ha proposto formati per i negoziati sostenuti ed è importante che la Turchia sia pronta a fornire il sostegno necessario. In Medio Oriente sale ad almeno 28 morti il bilancio dei raid che Israele ha compiuto massicciamente nelle scorse ore nella striscia di Gaza. Intanto la situazione umanitaria nella striscia continua a essere difficile dopo le forti piogge degli ultimi giorni. Secondo le ultime stime, più di 18.600 nuclei familiari sono stati colpiti e migliaia di persone hanno perso il proprio rifugio o hanno subito danni ai loro beni o sono state nuovamente sfollate. Nel nord di Gaza l'emergenza umanitaria si aggrava ancora di più, con gli stagni nuovamente a rischio di straripamento. La cronaca: è stato rintracciato dalla polizia e fermato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo che ha accoltellato l'ex compagna di 37 anni sul grande raccordo anulare a Roma. L'autore dell'aggressione è stato bloccato dalla squadra mobile a Fiano Romano, alle porte della capitale. Durante il tentativo di femminicidio, la 37enne è stata raggiunta da diverse coltellate al viso, al torace, alla testa e alle mani ed è riuscita a mettersi in salvo per miracolo. L'uomo è un cittadino sudamericano, come la vittima. Assaggio d'inverno sull'Italia: in arrivo tra oggi e domani precipitazioni diffuse, quota neve in progressivo calo per l'entrata dell'aria fredda. Neve possibile fino a 200-300 metri sul nord e fino a 700-1000 metri sulle regioni del centro. Il prossimo weekend sarà all'insegna di un clima invernale con temperature sotto la media e ancora possibilità di precipitazioni sparse. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Lazio e Molise. Lo sport: esordio senza neanche un set perso per l'Italia in Coppa Davis. Gli azzurri approdano in semifinale a Bologna grazie alle vittorie contro gli austriaci di Berrettini e Cobolli. Venerdì l'Italia affronterà il Belgio, che ha eliminato la Francia. Dall'altra parte del tabellone sono in programma i quarti tra Spagna, priva del numero uno Carlos Alcaraz, Repubblica Ceca, e tra Argentina e Germania. È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Il presidente Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per raggiungere la pace nelle ore in cui i media pubblicano piani sfavorevoli per Kiev. Zelensky ha affermato che dall'inizio dell'anno l'Ucraina ha sostenuto tutti i passi decisivi e la leadership del presidente Trump, ogni proposta forte e giusta per porre fine alla guerra. Intanto Mosca afferma di aver sventato un tentativo dell'intelligence di Kiev di uccidere un alto funzionario della difesa. Agenti dell'FSB hanno catturato un cittadino del Donetsk coinvolto nella preparazione di un attacco terroristico con l'impiego di agenti chimici.
In Medio Oriente almeno 28 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti nei molteplici attacchi aerei israeliani sulla striscia di Gaza. Lo riferiscono media palestinesi, aggiungendo che i raid hanno preso di mira diverse aree residenziali e località civili. L'esercito israeliano ha lanciato attacchi per colpire obiettivi terroristici di Hamas in tutta la striscia di Gaza, dopo che diversi terroristi hanno aperto il fuoco verso l'area in cui operano i soldati dell'IDF a Khan Yunis. È quanto riferisce l'esercito stesso, denunciando una violazione del cessate il fuoco.
È durato 20 minuti l'incontro di ieri tra la premier Giorgia Meloni e Sergio Mattarella sul caso Garofani, che ha innescato nelle ore precedenti una tensione istituzionale ad altissimo livello. Al termine i contenuti del colloquio restano riservati, il Quirinale non commenta, Fratelli d'Italia dichiara che il caso è chiuso, ma il gelo rimane, il faccia a faccia arriva per sanare lo scontro tra Fratelli d'Italia e il Quirinale dopo i virgolettati attribuiti dal quotidiano La Verità a Francesco Saverio Garofani, consigliere del Presidente della Repubblica, incentrati su presunte manovre per sbarrare la strada alla Premier. L'incontro sarebbe servito per ribadire la sintonia istituzionale tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Per Meloni in ogni caso non esiste alcuno scontro.
La cronaca: è stato individuato e fermato dalla polizia l'uomo sospettato di aver ferito la compagna in auto sul grande raccordo anulare a Roma. La donna, una 37enne peruviana e madre di 3 figli, è riuscita a mettersi in salvo gettandosi dalla macchina nella quale si trovava con l'uomo. È stata lei stessa a riferire di essere stata aggredita dal compagno, che nel frattempo si era dato alla fuga.
Assaggio di inverno sull'Italia: in arrivo tra oggi e domani precipitazioni diffuse, quota neve in progressivo calo per l'entrata dell'aria fredda. Neve possibile fino a 200-300 metri sul nord e fino a 700-1000 metri sulle regioni del centro. Il prossimo weekend sarà all'insegna di un clima invernale con temperature sotto la media e ancora possibilità di precipitazioni sparse. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Lazio e Molise.
Lo sport: è il tennis, esordio senza neanche un set perso per l'Italia in Coppa Davis. Gli azzurri approdano in semifinale a Bologna grazie alle vittorie contro gli austriaci di Berrettini e Cobolli. Domani l'Italia affronterà il Belgio, che ha eliminato la Francia. Sentiamo tutta la soddisfazione soddisfazione per questo esordio dalla voce di Cobolli.
Cerco sempre di dare il massimo, soprattutto quando vesto questi colori, mi sono sentito subito in giornata, credo di aver preparato la partita al meglio, ho avuto dei giorni di allenamento dove non ho vinto tanti set, però questo è l'effetto del campo, della partita, della voglia di vincere. Io ho sempre sognato di essere qui oggi, di giocare per la nazionale.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Medio Oriente, almeno 28 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti nei molteplici attacchi aerei israeliani sulla striscia di Gaza. Lo riferiscono media palestinesi, aggiungendo che i raid hanno preso di mira diverse aree residenziali e località civili. L'esercito israeliano ha lanciato attacchi per colpire obiettivi terroristici di Hamas in tutta la striscia di Gaza, dopo che diversi terroristi hanno aperto il fuoco verso l'area in cui operano i soldati dell'IDF Canyonis. Riferisce l'esercito stesso, denunciando una violazione del cessate il fuoco.
Il presidente Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per raggiungere la pace nelle ore in cui i media pubblicano piani di pace sfavorevoli per Kiev. Zelensky ha affermato che dall'inizio dell'anno l'Ucraina ha sostenuto tutti i passi decisivi e la leadership del presidente Trump, ogni proposta forte e giusta per porre fine alla guerra. Intanto Mosca afferma di aver sventato un tentativo dell'intelligence di Kiev di uccidere un alto funzionario della difesa. Agenti dell'FSB hanno catturato un cittadino del Donetsk coinvolto nella preparazione di un attacco terroristico con l'impiego di agenti chimici.
Il caso è chiuso e questa è la frase riportata in una nota ufficiale di Fratelli d'Italia, che sembra mettere la parola fine alle tensioni tra Quirinale e Palazzo Chigi, tensioni che erano scaturite a seguito del commento del capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, su indiscrezione pubblicata dalla Verità, secondo cui il consigliere di Mattarella, Francesco Saverio Garofani, avrebbe parlato di un presunto piano del Quirinale contro Meloni. La premier ha quindi incontrato il capo dello Stato, esprimendo poi in una nota il suo rammarico per le parole inopportune pronunciate in un contesto pubblico da Bignami.
La cronaca: e i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo di 78 anni residente a Montebello Ionico. Le indagini erano partite dalla denuncia di un imprenditore, titolare di un'impresa attiva nel settore dell'edilizia e nel campo dei lavori pubblici, vittima di plurime condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso. L'imprenditore sarebbe stato costretto a corrispondere negli anni complessivamente circa 30.000 euro a titolo estorsivo.
A Roma invece la polizia ha scoperto un centro che si presentava come una comune struttura dedicata alla chirurgia estetica, dotata di sala operatoria, del personale medico necessario, ma che in realtà operava senza alcuna autorizzazione. La struttura era pubblicizzata sui siti internet in lingua cinese, destinata esclusivamente a cittadini cinesi. Tra le procedure pubblicizzate figuravano mastoplastiche additive, liposuzioni, addominoplastiche.
Lo sport e il calcio: chiuso il girone di qualificazioni al secondo posto, la strada che porta al mondiale per l'Italia passerà ancora una volta dai playoff, per la terza volta di fila. Nei due precedenti casi gli spareggi mondiali non hanno sorriso agli azzurri, eliminati da Svezia prima e Macedonia del Nord dopo. Il sorteggio che definirà la prossima avversaria dell'Italia ai playoff è in programma alle 13.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Il caso è chiuso e questa è la frase riportata in una nota ufficiale di Fratelli d'Italia, che sembra mettere la parola fine alle tensioni tra Quirinale e Palazzo Chigi, tensioni che erano scaturite a seguito del commento del capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, su indiscrezione pubblicata dalla Verità, secondo cui il consigliere di Mattarella, Francesco Saverio Garofani, avrebbe parlato di un presunto piano del Quirinale contro Meloni. La premier ha quindi incontrato il capo dello Stato, esprimendo poi in una nota il suo rammarico per le parole inopportune pronunciate in un contesto pubblico da Bignami.
La strada per chiudere la manovra intanto è ancora lunga. Toccherà al vertice convocato per la serata di oggi provare a trovare una quadra tra le richieste di modifica al testo della legge di bilancio. Fratelli d'Italia conferma tutti i suoi cavalli di battaglia: pagamenti in contanti anche sopra i 5.000 euro, previdenza complementare per i nuovi nati, condono large riserve auree di Banca Italia. Ma non tutti gli alleati sono d'accordo. La Lega di Matteo Salvini si è già detta contraria alle proposte di sanatoria edilizia così come ipotizzate finora, rilanciando con il meccanismo del silenzio assenso.
Russo.
La guerra in Ucraina, Mosca non ha ricevuto alcuna informazione dagli USA attraverso i canali ufficiali sul piano di pace di cui hanno scritto diversi media internazionali. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova alla testata RBC. La portavoce ha riferito che se la parte americana avesse una qualsiasi proposta l'avrebbero comunicata attraverso i canali in uso tra i ministeri degli esteri dei due paesi, ma il Ministero degli Esteri di Mosca non ha ricevuto niente di simile dal Dipartimento di Stato.
Ed ora in Medio Oriente, circa 30 persone sono state uccise nell'ondata di attacchi di ieri contro la striscia di Gaza. I raid sono ripresi anche questa mattina e si contano già alcune vittime a Khan Yunis. Chiediamo che i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia rispettino i loro impegni e costringano l'occupazione israeliana a cessare le sue violazioni, ha scritto Hamas in una nota diffusa ieri. Respingiamo, prosegue il comunicato, le affermazioni secondo cui le forze di occupazione sarebbero state sottoposte a fuoco e le consideriamo un tentativo fragile di giustificare i loro crimini.
Migranti, 5 donne tra le persone sbarcate nelle ultime ore a Porto Empedocle dalla nave umanitaria Louis Michel sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tra loro 2 risultano in stato di gravidanza avanzato. Il gruppo, composto da cittadini somali, eritrei, siriani e sudanesi, comprende 26 donne, 6 minori che viaggiavano con familiari e 3 che erano senza alcun accompagnatore. Erano stati tutti recuperati dall'imbarcazione della ONG a cui era stato indicato Porto Empedocle come approdo sicuro.
L'Australia ha reso ufficiale il divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni. La misura è stata imposta dalla E-Safety Commissioner Julie Grant, con l'obiettivo di tutelare gli adolescenti ai rischi legati all'uso precoce delle piattaforme digitali. Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha già avviato la cancellazione degli account degli utenti australiani sotto la soglia di età, che dovranno essere rimossi entro il 10 dicembre.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Cresce la tensione tra i lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo le assemblee di questa mattina è scattata l'occupazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e a Genova gli operai hanno organizzato presidi a oltranza e blocchi stradali, passando la notte in strada fuori dallo stabilimento. I sindacati chiedono la riconvocazione immediata del tavolo a Palazzo Chigi. A Genova l'assemblea convocata si è velocemente trasformata in sciopero e la manifestazione ha causato forti ripercussioni sulla via con chilometri di coda sulla 10.
Il caso Garofani è chiuso, lo dice in una nota ufficiale Fratelli d'Italia, che sembra mettere la parola fine alle tensioni tra Quirinale e Palazzo Chigi, tensioni che erano scaturite a seguito del commento del capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, su un'indiscrezione pubblicata dalla Verità, secondo cui il consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani avrebbe parlato di un presunto piano del Quirinale contro Meloni. La premier ha incontrato ieri Mattarella esprimendo il suo rammarico per le parole inopportune pronunciate in un contesto pubblico da Bignami.
La guerra in Ucraina, Mosca non ha ricevuto alcuna informazione dagli Stati Uniti attraverso i canali ufficiali sul piano di pace, lo riporta la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, che ha riferito che se la parte americana avesse una qualsiasi proposta l'avrebbero comunicata attraverso i canali in uso tra i ministeri degli esteri dei due paesi. Noi sosteniamo una pace che sia giusta e duratura, ma ogni piano serve che l'Europa e l'Ucraina siano a bordo, ha detto intanto l'alto rappresentante UE Kaya Kallas arrivando al Consiglio Affari Esteri.
La cronaca, sono stati fissati per domani gli interrogatori di garanzia davanti al GIP del Tribunale per i minorenni di Milano dei 3-17 anni già arrestati nelle scorse ore per la rapina e il tentato omicidio dello studente di 22 anni aggredito lo scorso 12 ottobre nei pressi di Corso Como. A breve distanza di tempo poi verranno ascoltati dalla GIP Chiara Valori anche i 2 18enni finiti a San Vittore con le medesime accuse. I 3 minori avrebbero sferrato in maniera ripetuta calci e pugni allo studente aggredito dopo avergli sottratto una banconota da 50 euro.
Custodiva armi irregolari all'interno della sua stanza da letto, il 52enne è finito agli arresti domiciliari in provincia di Napoli. A destare l'attenzione dei militari è stata la presenza nello stabile dove l'uomo sta scontando la misura di una donna tossicodipendente e di un cittadino colombiano. I 2 ritenuti sospetti potenzialmente collegati al detenuto hanno indotto gli investigatori a eseguire una perquisizione nell'abitazione. Nel corso del controllo i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 45 con matricola cancellata. cancellata e 7 colpi inseriti, insieme a una 357 Magnum.
Lo sport, la Formula 1 torna in pista nel prossimo weekend per la terz'ultima gara della stagione 2025. Si corre a Las Vegas e per il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, sarà un weekend difficile.
Ovviamente l'anno scorso la macchina andava fortissimo, però non vuol dire che quest'anno andremo altrettanto forte. Arriviamo da dei weekend positivi dove comunque la macchina è andata bene e siamo comunque riusciti a trovare la finestra giusta, e quindi ci sarà solo da fare la stessa cosa qua. Io cercherò di guidare il più velocemente possibile, di guidare il meglio possibile.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Un saluto dalla redazione.
È stata uccisa Nunzia Capitelli, la 51enne trovata morta nel pomeriggio di venerdì scorso nella sua abitazione di Piazza Sant'Alfonso, alla periferia nord di Napoli. L'autopsia ha escluso l'ipotesi di un malore, confermando invece che a causare il decesso è stata una ferita alla testa compatibile con un colpo violento inferto con un oggetto contundente. La procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per omicidio, mentre gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna e individuare l'aggressore.
Sono riprese alle prime luci dell'alba intanto le ricerche di Martina Lattuca, la donna cagliaritana di 49 anni scomparsa martedì pomeriggio dopo un'escursione a Calamosca. Al lavoro ci sono sommozzatori dei vigili del fuoco affiancati da quelli dei carabinieri arrivati stamattina, motovedette della guardia costiera, tecnici e personale del soccorso alpino della Sardegna. L'auto della donna è stata trovata nell'area compresa tra la grotta dei Colombi e la grotta marina, insieme a uno zaino e a una scarpa.
Ex Silva, mentre prosegue la manifestazione della lavoratori che da ieri occupano lo stabilimento di Genova, questa mattina la mobilitazione è iniziata anche a Taranto. Fim e Fium, Wilm e USB hanno riunito lavoratori alla Portineria Imprese nella sede del Consiglio di Fabbrica dopo la rottura con il governo, al quale chiedono di ritirare il piano che per i metalmeccanici rappresenta il preludio alla chiusura dello stabilimento. Le sigle sindacali hanno stabilito lo sciopero immediato per altre iniziative che comprendono l'occupazione di reparti e blocchi interni.
La guerra in Ucraina. Mosca non ha ricevuto alcuna informazione dagli Stati Uniti attraverso i canali ufficiali sul piano di pace, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, alla testata RBC. La portavoce ha riferito che se la parte americana avesse una qualsiasi proposta, l'avrebbero comunicata attraverso i canali in uso tra i ministeri degli esteri dei due paesi. Noi sosteniamo una pace che sia giusta e duratura, ma ogni piano serve che l'Europa e l'Ucraina siano a bordo, ha detto intanto l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, arrivando al Consiglio Affari Esteri.
Visita ad Assisi per Papa Leone, che ha incontrato i vescovi italiani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il pontefice ha salutato la comunità dei frati dopo aver pregato davanti alla tomba di San Francesco nella cripta sottostante la basilica inferiore. Tutto si è svolto senza fotografie, riprese televisive.
Lo sport ha chiuso il girone di qualificazioni al secondo posto alle spalle della Norvegia. La strada che porta al mondiale per l'Italia passerà ancora una volta dai playoff. Il sorteggio che definirà la prossima avversaria degli azzurri è in programma alle 13. Ci saranno 4 differenti percorsi, con l'Italia che sa che partirà dalla prima fascia in virtù del miglior ranking FIFA. Giocherà quindi in casa la semifinale playoff in gara secca e affronterà una delle squadre della quarta e ultima fascia. In caso di finale l'avversaria uscirà dalla vincitrice della sfida, che opporrà una delle squadre della seconda fascia a una della terza.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Un saluto dalla redazione.
Cresce la tensione tra lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo le assemblee di questa mattina è scattata l'occupazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, e a Genova gli operai hanno organizzato presidi a oltranza e blocchi stradali, passando la notte in strada fuori dallo stabilimento. I sindacati chiedono la riconvocazione immediata del tavolo a Palazzo Chigi. A Genova l'assemblea, convocata, si è velocemente trasformata in sciopero e la manifestazione ha causato forti ripercussioni sulla viabilità. Il ministro Urso ha convocato per venerdì 28 novembre un incontro sul futuro degli stabilimenti del nord Italia.
La strada per chiudere la manovra è ancora lunga. Nel vertice di stasera si proverà a trovare una quadra tra le richieste di modifica al testo della legge di bilancio. Fratelli d'Italia conferma tutti i suoi cavalli di battaglia: pagamenti in contanti anche sopra i 5.000 euro, previdenza complementare per i nuovi nati, condono largo e riserve auree di Banca Italia. Dalla Lega sarebbe invece arrivata l'idea di tagliare il canone RAI, ma Forza Italia dice no.
Donald Trump questa settimana ha approvato il piano 28 punti per la pace tra Russia e Ucraina, sviluppato nelle ultime settimane da alti funzionari dell'amministrazione in consultazione con l'inviato russo Kirill Dmitriev e con funzionari ucraini. Lo riporta NBC News citando un alto funzionario dell'amministrazione. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ogni momento è il migliore per una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina e la Russia continua a rimanere aperta a questa soluzione.
La cronaca: è stata uccisa, annunzia Capitelli, la 51enne trovata morta nel pomeriggio di venerdì scorso nella sua abitazione di Piazza Sant'Alfonso, alla periferia nord di Napoli. L'autopsia ha escluso l'ipotesi di un malore, confermando invece che a causare il decesso è stata una ferita alla testa, compatibile con un colpo violento inferto con un oggetto contundente. La procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per omicidio, mentre gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna e individuare l'aggressore.
Un medico indagato per la morte della bambina di 2 anni di Borgo Valbelluna, dimessa all'ospedale dopo essere stata visitata. La procura di Belluno, che ha aperto un'indagine sul caso, ha ipotizzato il reato di omicidio colposo per il pediatra che era in servizio all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Il medico aveva visitato la piccola e firmato le sue dimissioni. Domani sarà eseguita l'autopsia.
Lo sport: domani l'Italia del tennis torna in campo per la semifinale di Coppa Davis contro il Belgio, alla prima semifinale dal 2017. Prima della sfida contro gli azzurri, il Belgio ha debuttato nei quarti di finale della Final Eight, battendo 2-0 la Francia. La squadra di Dersi ha vinto grazie ai successi di Collignon e di Zizou Bergs. Collignon ha battuto Mute in 3 set, mentre Bergs ha sconfitto il numero 1 di Francia, Rinderknecht.
Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Iorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati alla 285esima puntata di Tutto un Po', una puntata un po' particolare in questo periodo. È iniziato il freddo anche dalle nostre parti in Umbria e quindi in questo periodo si sta meglio a casa, possiamo dire. Un saluto a tutti gli amici, soprattutto a Carletto Fiorucci che è qui con me e che questa mattinata ha un ospite, abbiamo un ospite in collegamento telefonico molto ma molto importante. È un medico, uno scrittore, insomma è a tutto tondo. Carletto, buongiorno. Innanzitutto.
Buongiorno, ecco, detto Carlo perché così è più breve, Carlo, anche per Carlo. Il professore.
Bene.
Detto Carlo, anche mia madre mi chiamava sempre Carlo. Quindi.
Bene, io ti ho ribattezzato in Etto. Va bene.
Okay.
Allora, questa mattina abbiamo il professor Pasquale Bacco, medico legale, scrittore e giornalista, è uno dei pochi esperti in Italia di autopsie estreme, professore universitario di medicina, medico legale di alcuni dei casi più discussi e di maggiore rilievo nazionale degli ultimi anni. Peraltro in TV va molto e parla di questi casi giudiziari che ancora non hanno, soprattutto il caso Carlasco, che sarà l'argomento centrale di questo nostro appuntamento di oggi. È autore del bestseller Strage di Stato con la partecipazione del procuratore generale di Napoli Nicola Gratteri, e poi ha scritto tanto, ha scritto Odio con la collaborazione di Vittorio Sgarbi, l'avvocato Carlo Taormina, Pubblica per Santelli, libri inchiesta, chirurgia criminale, la follia in sala operatoria con la prefazione di Giuseppe Brindisi, insomma è veramente un luminare della medicina, possiamo dire così, e soprattutto a noi interessa anche sui casi giudiziari. Carletto, ti lascio la parola perché tu sei molto più informato di me rispetto a questi casi ultimi, perché li segui con particolare attenzione, e quindi ti lascio il professore.
Bene professore, intanto le volevo dire come fa a trovare il tempo per dedicarlo anche a noi, visto che tutte le cose che ha da fare, come fa a conciliare?
Beh, prima di tutto buongiorno, no, ma si trova il tempo per le cose. Troppo buoni però, mi avete presentato troppo bene. Avrete fatto venire qualcosa di acido a qualcuno, però vabbè.
No, non è nella nostra indole, professore, siamo giornalisti buoni, assolutamente.
Volevo fare, prima di farle qualche domanda, professore, una premessa per chi magari non ha seguito sempre la vicenda di Garlasco. Noi sappiamo che nel 2007 è stato questo femminicidio ed è poi nel 2014, credo 2014, se non sbaglio mi corregga professore,
sì.
È stato condannato Alberto Stasi nonostante avesse avuto due assoluzioni, no? La prima e la seconda. E poi col tempo si è visto che l'indagine nel 2007 fu fatta male, con vari errori, omissioni, e molti si chiedono oggi se Stasi sia stato condannato oltre ogni ragionevole dubbio. C'è chi ipotizza addirittura la corruzione, che però ancora è tutta da provare. Indagato nuovo è Andrea Sempio, sempre di Garlasco. Ma finora dalla procura non trapela nulla, quasi, quindi non sappiamo come andrà a finire questa vicenda. Lei professore si è speso molto in questi mesi nella TV per rispondere, per chiarire, soprattutto per qua, dal suo punto di vista di medico legale, per esprimere le sue opinioni sul caso. Ecco, io voglio fare una domanda diretta che ho fatto anche alla direttrice di Giallo. Lei pensa veramente che Alberto Stasi sia innocente?
Sì, assolutamente sì. Probabilmente non è innocente di tutto, cioè nel senso che avrà altre colpe, ma certamente non ha ucciso Chiara Poggi, questo di sicuro.
Da che cosa le deriva questa sua certezza, professore?
La certezza nasce dal fatto che l'omicidio di Chiara Poggi, da un punto di vista medico-legale, quindi dalla determinazione dell'orario della morte, è qualcosa di molto semplice. Io con tutto il mio, diciamo, il team che lavora con me, siamo quasi 30 medici, tra cui molto legali, ci troviamo tutti d'accordo che l'orario della morte non è quello delle 9:30, e quindi di conseguenza Stasi aveva un alibi.
Ho capito, ma sul nuovo indagato, che sarebbe Andrea Sempio, a parte le congetture della stampa e qualche cosa che trapela raramente dalla procura di Pavia, c'è qualcosa di più concreto?
No, infatti il rischio che noi non dobbiamo correre è proprio quello di creare un altro fenomeno Stasi, cioè non dobbiamo pensare di condannare una persona. Quello che lei diceva prima è giusto, cioè Stasi è stato condannato oltre ogni ragionevole dubbio? No, assolutamente no. Un processo indiziario, un processo che non rende giustizia e alla legge. E chiaramente non dobbiamo fare lo stesso errore con Sempio, però non dobbiamo trovare un colpevole ad ogni costo.
Ecco, ma io mi chiedevo, siccome noi ci chiedevamo, siccome Garlasco è un paese di circa 9.000 abitanti, credo, comprese le frazioni, e quindi il capoluogo sarà tra i 6 e i 7.000 abitanti, immagino. Qui che siamo a Gualdotradino, in provincia di Perugia, siamo circa 15.000 abitanti e praticamente ci conosciamo tutti, o quasi tutti, e se accadesse qualcosa di così grave non passerebbe inosservato, e comunque non sarebbero pochi quelli che potrebbero sapere qualcosa oppure dare qualche informazione. Come mai in un comune così piccolo come quello di Garlasco c'è questa omertà? Di cosa hanno paura gli abitanti? È possibile che nessuno abbia visto o sentito nulla?
No, non è possibile, ma Garlasco è piccolo solo numericamente. Garlasco è un grosso centro di potere da sempre e soprattutto è una concentrazione elevatissima di vizi e di potere. Abbiamo la chiesa, ricordiamolo, dove c'era orge, addirittura satanismo, esorcismi, i preti, molti dei preti che addirittura ancora oggi esercitano, curavano addirittura le malattie con gli esorcismi, tra cui l'anoressia, quindi pensate un pochino che gravità. Avevamo un grosso centro di potere per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti, ci sono molti personaggi che hanno avuto un ruolo importante nei servizi segreti, ma anche a livello imprenditoriale, e soprattutto c'è probabilmente una fortissima massoneria, quindi l'omertà in questi casi è una cosa abbastanza diffusa.
Ho capito. Non esiste però, almeno noi non lo sappiamo, non so se la procura sa qualcosa, non esiste un movente né per Stasi né per il momento per il nuovo indagato, e la cosa è piuttosto strana. In tutti i femminicidi di cui è piena la cronaca, purtroppo, c'è sempre un movente, quale che esso sia, no professore?
Sì, il momento è sempre un elemento importante quando si decide una condanna, ma questo era uno dei motivi per cui Stasi non si sarebbe dovuto condannare. Stasi non solo era stato assolto nei due procedimenti precedenti, ma c'era stato anche una dichiarazione del procuratore che sottolineava il fatto che Stasi non si potesse condannare proprio perché non c'era il momento, non c'erano dei dati certi. Noi dobbiamo sempre partire da un presupposto che poi è anche la base della nostra democrazia e rispetto della libertà: meglio un colpevole fuori che un innocente in galera.
Io ho sentito qualche volta per televisione qualche dibattito in cui anche lei era presente e ho sentito anche la Bucellari, che è l'avvocato insieme a un altro
De Renzi, di
Stasi, dire in maniera abbastanza chiara che Stasi è poco simpatico, non è molto simpatico, è un po' schivo, insomma non ha empatia. Questo pensa che abbia influenzato in qualche modo il processo?
Ma guardi, l'errore più grande che può fare la giustizia, e quindi i magistrati, quindi i pubblici ministeri, è proprio quello di innamorarsi di una tesi. Non dobbiamo scordarci che Alberto Stasi era l'unico di quel gruppo che non era di Garlasco, ma viveva a Garlasco da qualche anno. Certamente il suo porsi in maniera particolare può aver inciso, ma non è il solo caso, questa è una cosa che noi troviamo diffusamente. Ha molto però inciso dopo sull'opinione pubblica e questo ha pesato ancora di più. A un certo punto si è considerato questo ragazzo, che appunto non faceva trasparire nessun tipo di emozione, come una persona fredda, addirittura come un serial, mentre invece in realtà ricordiamolo che l'unico elemento che veramente è sempre stato freddissimo, ma questo non significa che sei colpevole, è proprio Sempio, perché noi oggi non dobbiamo scordarci una cosa, che di Sempio però sappiamo che ha mentito più volte, che si è inventato un alibi. Il padre lì non c'è più di un'ipotesi, c'è più di un'ipotesi, qui c'è sono indagati il padre e lui per corruzione, insieme tra l'altro a un procuratore, quindi insomma diciamo che questa procura sta lavorando in maniera abbastanza particolare.
Ma si può pagare dei carabinieri oppure un giudice, un procuratore o qualcuno comunque soltanto per paura magari di essere di avere invasa la famiglia, di essere indagati anche se si è innocenti?
Ma guardi, qua va un pochino più contestualizzato. In realtà quel pagamento viene dopo tutta una serie di bugie e di falsità che vengono dette. In linea di massima sì, cioè nel senso che ci può essere stato un villantato credito. Se dei carabinieri si presentano da una persona che è indagata o comunque è possibile di indagine e promettono un'archiviazione, in quel caso la paura può anche portare a fare degli errori del genere. Però in questo caso c'è tanto altro attorno e le intercettazioni ce lo dicono, e non scordiamoci il DNA.
Torneremo tra non molto a parlare con il professor Pasquale Bacco del caso di Garlasco. Un momento musicale adesso.
RT.
Ed il Color, la risposta giusta per la tua casa, fornendo servizi di ristrutturazione chiavi in mano, dal cartongesso alle soluzioni termoisolanti, dalla tinteggiatura agli stucchi decorativi, dalla carta da parati al risanamento conservativo. L'integrità della tua casa passa attraverso la competenza professionale e materiali di qualità. Ed il Color è a Gualdo Tadino. Per contatti chiama il numero 333-8538-722. info@edilcolorgt.it.
Lunedì alle 21, Tap In, il podcast sul calcio dilettantistico umbro, in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di RT Radio. In studio Riccardo Barulli, Simone Anastasi, Samuele Cacciamani, Giordano Brunetti. Tap In, il tocco che sorprende.
Per fortuna da ora c'è Tap In, non vedo l'ora, arrivi lunedì.
Le cose cambiano. Questo un giorno sarà il mio telefono.
Ciao Michelle.
Questa è la mia lavatrice. Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta, perché è perfetta così. Super leggera e attiva. Idrata la mia pelle, mi depura e mi fa fare tanta plim plim. Per questa è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere, della mia bellezza, voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Ora sarebbe intelligente stare un po' più calmi, ma tu non riesci a fare a meno di dirmelo. No, non ti piace se qualcosa è cambiato. Nemmeno a me, nemmeno a te, nemmeno un viaggio abbiamo fatto senza complicare tutto. E anche se è vero che due gatti non si sbranano, hanno la lingua come il vetro se si baciano. Dimmelo te se è vero. Non si può tornare all'anno scorso con la tempesta e noi due soli al mondo. Prima dell'ansia e dei pensieri stupidi, ma è solamente di bottiglia sopra i muri. Ho dei pensieri su di te che mi torturano, e anche se voglio superarli mi feriscono. Dannato me, dannata te, dannato il cielo. Piangevi mentre salutavi alla frontiera, ma ho visto foto in cui sorridi come un diavolo. Mi viene un dubbio che mi attacca come il panico, ma è solamente la gelosia, colpa tua mia. Quando non va via e ti soffoca come un singhiozzo, sai, non sentirsi al centro dell'universo è una cosa sana, banale ma sana, sbagliata.
RT.
Ah! Anche se mando il mignolino me ne scordo perché la casa è beba. Il mio soggiorno è sensual beba. Anche se brucio l'arrosto beba. La mia cucina è muy sexy beba. Questa zanzara cosa c'è qua qui?
Abacus Ceramiche e Arredo raddoppia a Gualdo Tadino, nuovo punto vendita Febal Casa, un brand che arricchisce la tradizione del design italiano per un total living unico. Vienici a trovare a Gubbio in via Contessa, a Gualdo Tadino, strada statale Flaminia, via Giovanni Pascucci. Noi di Abacus diamo forza ai tuoi desideri.
Beba, ma che cucina muy sexy beba, la zona notte da wow beba, voglio una casa arredata così.
Le cose cambiano, questo un giorno sarà il mio telefono.
Ciao Michelle.
Questa è la mia lavatrice. Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta, perché è perfetta così. Super leggera e attiva. Idrata la mia pelle, mi depura e mi fa fare tanta plim plim. Per questo è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere, della mia bellezza, voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Di tutto un po'.
Questa mattina di tutto un po' il professor Pasquale Bacco, con il quale stiamo parlando del delitto di Garlasco. Il professore ad inizio ha detto l'orario della morte.
Sì, sì, ci arrivavamo.
No, perché siccome è un medico legale, lui ha proprio spostato l'attenzione su questo fatto.
Sì, ci stavo arrivando. Ti ringrazio, anzi, di averlo ricordato.
Non è quello l'orario della morte, professore. Cioè, in pratica è un altro orario. Scagionerebbe del tutto, credo, proprio Stasi, che si sta facendo 10 anni di galera.
Sì, no, se l'è fatti 10 anni di galera, adesso sì, passato sì. Già, è passato già una libertà.
Ha ragione.
Certo. Ma guardi, l'orario della morte viene deciso anche dal primo medico legale, Ballardini, intorno alle ore 11. Come l'ha detto io, come l'ha detto Lusa Reggimenti, Fineschi, quindi tutti i professori universitari, tutte persone che sono abbastanza abituate. Il problema, che cosa succede? Che Ballardini, cioè il medico legale di allora, nel processo cede, quando il PM chiede per 2 volte, addirittura 3, è vero che l'orario lei dice che è alle 11, ma sarebbe possibile la morte intorno alle 9:30, Ballardini, per mancanza di coraggio, poi per qualsiasi motivo decidetelo voi, incredibilmente cede e dice sì, potrebbe essere. E quindi è lui che dà praticamente la mandata di apertura della cella, è da lì che parte tutto.
Senta, professore, lei più volte ho sentito dire che scoprire insomma la data, l'ora della morte è in fondo molto facile. Ci spiega dal punto di vista appunto medico di cui lei si occupa di queste cose, perché dice che è molto facile?
Perché abbiamo 3 elementi fondamentali, che sono il rigor mortis, quindi la rigidità cadaverica, la temperatura rettale e le ipostasi. Le ipostasi sarebbe il sangue che si deposita verso la parte più bassa per gravità, non funzionando più il cuore. È molto semplice nel caso di Chiara, perché Chiara era morta quel giorno stesso e si trovano, guardate, la prima volta che la triade necrologica, cioè questi 3 elementi che abbiamo appena detto, si trovano perfettamente tutti intorno alle ore 11, e tra l'altro si trovano perfettamente quelli che sono i verbali rilasciati sia dal medico, che in realtà era una dottoressa del pronto soccorso che arriva lì, sia di Ballardini alle ore 17. Il medico arriva alle 14, quella che è costata la morte, il medico legale Ballardini arriva alle 17, e sono perfettamente conciliabili anche, diciamo, le valutazioni, anche se i due non si conoscono. Quindi è una cosa molto semplice, a differenza di quello che dicono molti, è uno degli aspetti più semplici della medicina legale. Poi è vero che io, abituato, diciamo, a certo tipo di autopsie pure estreme, però voglio dire, è comunque, non può essere difficile stabilire l'orario della morte di una ragazza che è morta da poche ore, perché altrimenti sarebbe meglio non farlo proprio.
Ma si diceva che mancava il peso, comunque è stata pesata, questo poteva influenzare?
No, una sciocchezza no. Assoluta in questo caso, perché ripetiamolo, i 3 elementi sono quelli che abbiamo detto. Sì. Il peso può essere importante, ma quando o sono passati, è passato qualche giorno, oppure se la persona è molto grassa o la persona è molto magra, in quel caso ci può dare un'indicazione importante. È stato grave, per carità, non pesare il cadavere, però in questo caso avrebbe avuto un valore estremamente relativo.
Secondo lei, dottore, io ho parlato di indagini un po', diciamo, raffazzonate, un po' fatte male, un po' qualche omissione, e ho accennato eventualmente, visto che c'è un'indagine della Procura di Brescia, a un'eventuale corruzione. Lei pensa veramente che sia possibile?
Ma guardi, io credo molto poco alla alla corruzione da parte di Venditti. Cioè, mi sembra molto difficile che una persona possa andare a bussare da Venditti e dargli dei soldi. Venditti sarebbe il procuratore.
Sì.
Invece credo purtroppo, e si sta delineando una buona, diciamo, percentuale di corrotti tra i carabinieri, cosa che fa molto male. Fa molto male perché i carabinieri dovrebbero essere quelle persone che, se noi le vediamo per strada, ci danno tranquillità.
Certo.
Però oggettivamente, guardi, sentire pure le dichiarazioni di questi carabinieri è veramente una cosa molto veramente sconcertante, fa crollare proprio la fiducia nella giustizia. Io credo che in realtà sia più un villantato credito, probabilmente ci sono dei carabinieri che sono andati lì e si sono presentati a nome di, ma in realtà i soldi sono rimasti a loro.
Comunque gli avvocati dichiarano che di aver preso alcuni soldi in nero, ma questo non è una cosa abbastanza grave?
È gravissima, ma ormai, vabbè, guardi, noi con Lovati, persona simpaticissima,
sì, sì,
perché abbiamo raggiunto il livello più basso in assoluto, io non l'ho mai visto. Un avvocato in un caso d'omicidio farsi vedere ubriaco,
sì,
insieme alla compagna ubriaca, cioè, ma veramente qualcosa di incredibile. Gravissimo, i tre avvocati si stanno comportando in maniera pessima. Speriamo che l'ordine faccia anche un po' di chiarezza, non che agisca contro, perché nessuno se lo augura, però oggettivamente anche l'avvocatura ne esce a pezzi. Se questi sono gli avvocati di oggi, sempre tenendo presente che parliamo dell'omicidio di una ragazza,
si parla di un giro di soldi che è intorno a 60-70 mila euro, mentre gli avvocati dichiarano, mi pare Lovati stesso abbia detto, che in tutto sono arrivati 15-16 mila euro, credo, no? O sbaglio?
Sì, sì, questa è la somma che dicono.
Quindi gli altri soldi, si riesce a vedere che giro hanno fatto gli altri soldi?
Probabilmente, guardi, la cosa più probabile è proprio quella, cioè nel senso che ci sia stata una pressione sia per avere anche dei documenti. Guardi che a Garlasco c'è di tutto, c'è un generale dei carabinieri che fa finta di non capire che un documento è segretato. Qui c'è di tutto davvero. È chiaro che tutte queste cose devono essere pagate. Se c'è corruzione, se vuoi gli atti della procura, paghi. Probabilmente l'errore che ha fatto Venditti, che è comunque un reato nel suo caso, è l'omesso controllo, perché comunque lui avrebbe dovuto controllare. Però quando io sento il responsabile di polizia giudiziaria che dice, ma io non mi ricordo chi faceva le intercettazioni, non si ricorda nemmeno quante persone fossero a farla, io dico, ma insomma, responsabile di polizia giudiziaria, voi vi rendete conto la nostra libertà in mano a chi sta?
Già. Questo diritto, professore, che si riapre dopo 18 anni, se non sbaglio, no? Nel 2025 è stato riaperto, quindi 18 anni passati, molti italiani si sono appassionati, sono divisi in Guelfi e Ghibellini, Bartali e Coppi, Milan contro Inter, sembra quasi, insomma, una piccola, diciamo, tifoseria, no? Anche se gli innocentisti mi pare che siano la maggioranza, e questo succede anche nelle TV nazionali oltre che nel web, dove tutti speculano un po' ormai su questo diritto per fare un po' di audience, per avere visualizzazioni, sono sorti come funghi sul web, nelle varie piattaforme, in particolare YouTube, pseudo divulgatori, pseudo inquirenti, pseudo medici legali, pseudo giornalisti, a fronte di pochi che sono veramente documentati e trattano seriamente l'argomento. Potrei citare Zanella, che ha scritto un libro adesso, Bucaralla, sì, Manieri, insomma, alcuni, la maggior parte sono esagerati, fanno grande confusione, perché la maggior parte sono dei dilettanti, insomma, che hanno aperto il web, il sito web, il YouTube, solo per fare audience su questo diritto. La cosa che mi sorprende, non so a lei, non è un po' triste tutto questo?
È un po' triste, certamente, triste, perché quando si gioca a guadagnare, perché poi ricordiamolo, con questi circuiti si guadagna pure sulla morte, però è il momento un po' del crime, cioè nel senso, noi viviamo un momento della nostra fase di vita su questa terra per cui attira moltissimo, quindi non attira soltanto Garlasco, ci sono tanti altri casi, la Paganelli, Liliana Resinovic, che attirano tantissimo. C'è il problema pure di personaggi, tra cui una psicologa e tutto il resto, che ci hanno costruito praticamente una fortuna sulle accuse fatte a Stasi. Lì bisognerà ragionare, sarà simpatico vedere queste persone come reagiscono. Il brutto è vedere dei professionisti che non riescono a parlare in maniera libera, ma che si schierano per partito preso, e molti sono stati anche tirati dentro come consulenti. Questo è brutto perché perché a differenza dell'avvocato che può mentire, il professionista non ha questa facoltà.
Senta, ma in TV, prendo spunto da quello che lei ha detto, ci sono stati molti scontri verbali, anche abbastanza accesi. Una criminologa sempre presente, di cui lei conosce il nome ovviamente, viene invitata spesso per parlare di tutto, non solo di criminologia, anche di un sacco di altre cose. Io non so con quali competenze, però è sempre invitata. E ultimamente è stata sbugiardata dall'avvocato Giada Bocellari, se non sbalio,
sì,
per quanto riguarda alcuni documenti che lei faceva, lei, insomma, la psicologa, attraverso sei articoli di giornale, non so che, senza sapere nulla della cartella dell'indagato che era Stasi. Lei ha avuto uno scontro, anche lei ha avuto uno scontro con questa signora, con questa criminologa, ecco, non so se è una criminologa.
No, io ho avuto più di uno scontro con questa criminologa. Io praticamente mi sono scontrato non so quante volte con Roberta Bruzzone. Ma Roberta Bruzzone è un caso atipico, perché lei praticamente in questo momento fa circa 7 trasmissioni RAI.
Certo.
Quindi, non lo fa come ospite, lo fa a pagamento, e per carità è pure lecito, perché è chiaro che se lavora è giusto venga pagato. Però io non ricordo neanche Raffaella Carrà e Pippo Baudo insieme fare tante trasmissioni RAI, con tutta sincerità. Certo. Poi tra l'altro è una donna che non ha nessun tipo di empatia, cioè che è proprio imbullonata a queste poltrone. È un caso molto atipico ed è molto grave, perché lei fa una diagnosi. Lei ha fatto una diagnosi molto seria, molto grave, da psicologa, utilizza dei termini particolarissimi, malato, cerebroleso, è una tuttologa. In questo momento sta molto avvelenando il clima questa persona, e non si capisce il perché. Guardi, io le faccio una confidenza, io l'ho sentita 2 domeniche fa, perché volevo proprio capire per quale motivo lei si ponesse in questa maniera. La parola più bella che mi ha detto è mentecatto, quindi giusto per capire il soggetto.
Stiamo parlando di tutto un po' con il professor Pasquale Bacco, medico legale. Facciamo un momento musicale.
Di tutto un po'.
Bentornati a Di tutto un po'. Abbiamo il professor Pasquale Bacco questa mattina, dove stiamo parlando del caso Garlasco. Lei ha partecipato a questi dibattiti televisivi in qualità di medico, e l'ha appassionato, cioè lo sta appassionando questo caso. È una passione scientifica, penso.
Forse anche una passione umana, no, professore?
No, devo dire sinceramente che la cosa che ci ha colpito, perché noi siamo stati chiamati come gruppo di lavoro su Garlasco, è stato proprio scoprire il primo giorno dell'incredibile errore che era stato fatto sulla data, sull'orario della morte. Questo ci ha colpito molto, e lì abbiamo subito capito che c'erano degli errori e delle... Ora voi considerate che io lavoro in procura da più di 20 anni, quindi anche ho pure modo di confrontarmi spesso con dei magistrati, e anche confrontandomi con loro sono usciti dei commenti che non mi aspettavo. Cioè Garlasco sembra essere diventato uno spartiacque, ci sarà un prima e un dopo, ed in ogni caso la giustizia ha bisogno di togliere questa macchia. Lo ripeto, non è detto che dobbiamo per forza trovare, forse l'errore è proprio quello, pensare che chi pensa che sia innocente Stasi debba accusare Sempio. Non è così. Noi dobbiamo liberare Stasi, certamente mi auguro che la procura lo faccia, non con la revisione ma chiedendo la libertà dopo l'incidente probatorio, perché è giusto che sia così. Però se c'è un altro colpevole deve essere condannato oltre ogni ragionevole dubbio.
Sì, ma lei pensa che si arriverà a un colpevole, oppure si libera Stasi e non si è più nessun colpevole per questo delitto?
Ma sa perché è difficile fare una valutazione? Perché in realtà questa procura è molto forte, cioè Napoleone, ho avuto modo di incontrarlo negli anni e so che personaggio è, e il problema è che questa procura si sta muovendo su vari campi, non c'è solo la morte di Chiara. In realtà, diciamo, amicizie, rapporti che ho, anche perché io lavoro molto a Pavia nel carcere, seguo pure qualcuno, insomma, dei casi abbastanza importanti, e si parla di una procura che in realtà ha in mano tantissimo, cioè in realtà quello che sappiamo noi è solo una piccolissima parte. Ma in ogni caso anche qui l'elemento fondamentale sarà il DNA. Se il 18 il DNA, perché guardi, io ho vissuto in America tanti anni, il DNA sotto le unghie è una prova certa. Allora o se il DNA sotto le unghie è di Sempio ed è utilizzabile, a questo punto Sempio è certamente o l'assassino o una persona che ci ha partecipato. Se non è di Sempio, non dovesse rivelarsi di Sempio, non dovesse essere utilizzabile, a quel punto credo che si potrebbe anche andare verso un'archiviazione.
Ascolti professore, ma è possibile che in un diritto come questo, che è stato un diritto forse di impeto, non lo so, comunque un diritto molto duro, molto drammatico, la ragazza non abbia tentato una fuga, non abbia gridato, qualcuno che l'abbia sentita, è possibile?
Ma guardi, questo ci fa pure pensare che siano stati due in realtà. Se voi pensate, tra le tante cose, una cosa che casomai non si dicono, ma che poi gli addetti ai lavori conoscono, Chiara stava a piano terra e invece di fuggire verso la porta tenta di fuggire in alto. Questo fa pensare che probabilmente ci fosse una seconda persona che ostruisse il passaggio. Avrà anche gridato, però sa, si è stata presa di all'improvviso. I colpi mortali sono rapidi, rapidi, avvengono in rapida successione. È una storia veramente incredibile, davvero. Ricordiamoci che molti dei carabinieri che hanno indagato sono stati inquisiti, qualcuno è stato addirittura condannato per favoreggiamento alla prostituzione. Cioè, veramente su Garlasco c'è di tutto, di più. Guardi, cioè, oggi fare veramente, cioè, qualsiasi cosa potrebbe essere smentita domani mattina. Quindi,
ma è possibile?
Certo, molti sanno e non parla.
Ma senta professore, ma lei ha probabilmente visionato anche altri delitti, altri femminicidi, immagino, no? Ha avuto sotto mano. Voglio dire, è possibile che ci siano così poche tracce degli assassini, che non si trovi in quasi nessuna traccia, pochissime?
In realtà le tracce c'erano, non le hanno non le hanno contate, non hanno visto, cioè non hanno, adesso sono usciti questi capelli che non si sa di chi sono, cioè, voglio ricordare che l'assassino aveva lasciato sul pigiama di Chiara la sua impronta. E loro lo girano il pigiama e lo impregnano di sangue, eppure lì si poteva fare qualcosa, ma caso anche in questo, guarda un po', viene addirittura deciso di distruggere la maglia del pigiama di Chiara. Ci sono tante cose veramente che sono incredibili in questo caso.
Ma lei crede nella buona fede o nella mala fede?
No, malafede, questa è malafede, ma per carità, la buona fede è una cosa, per buona fede non si fanno.
Abbiamo più 3-4 minuti, professore, quindi ecco, andiamo verso la conclusione. La ringraziamo chiaramente per averci dedicato del tempo. Carletto.
Allora, in questa vicenda, professore, io vorrei ricordare a lei, a me stesso e anche a chi ci ascolta, che sono coinvolte, almeno mediaticamente, ma anche diciamo in maniera reale, tre famiglie di Stasi, di Sempio, di Poggi. Non pensa che sia difficile per tutti questi anni, per tutto questo tempo, sostenere questo clima mediatico tutti i giorni? Inoltre mi spiega lei, se può farlo, perché io non l'ho mai capito e nessuno sembra capirlo, come mai la famiglia della ragazza uccisa sembra addirittura contrastare la nuova indagine.
Ma allora, le tre famiglie meritano, tra virgolette, questa pressione, perché certamente anche, sono proprio loro le prime che non hanno parlato. Forse l'unica famiglia che non lo meritava è quella di Stasi, perché tra l'altro ricordiamolo, il padre è morto in seguito a tutto questo, insomma, queste situazioni, questo dolore. Esempio, hanno mentito sapendo di mentire, cioè oggi lo sappiamo con certezza. I Poggi, guardi, l'unico motivo, perché fanno loro pensare male, per cui io mi posso opporre ad un'indagine che vuole sapere la verità su mia figlia e salvare l'altro, io metterei l'attenzione su Marco Poggi, sul fratello di Chiara. È l'unica persona di cui non si parla, è l'unica persona che non si sa dove sia, perché è scomparso, non si sa nulla. Io credo che alla fine qualche sorpresa Marco Poggi ce la darà, non di aver ucciso la sorella, ma secondo me sapeva molte cose. Poi parliamo di Sempio. Sempio aveva parlava di questa fluidità, di questo rapporto con donne, con uomini, lui era il suo miglior amico. Guardi, c'è talmente tanto qui, guardi.
Ma comunque sembra che Marco sia protetto in qualche modo, perché sia malato o stia poco bene, comunque abbia qualche problema, no? Mi sbaglio?
Sì, io sono stato chiamato dagli avvocati, perché in realtà noi avevamo ipotizzato appunto questa cosa. L'avvocato di Poggi ci hanno chiamato dicendo che non dovevamo certamente. Sì, ma capisco, però allora c'era, allora era lì, era il miglior amico di Sempio. Quindi, voglio dire, non è possibile che Marco Poggi, ricordiamolo, è stato ascoltato dalla procura, sì, con verbali segretati. Quindi io credo che il circo si stia per chiudere. Il 18 chiuderemo il circo.
Ho capito, stiamo finendo.
Sì, anche noi siamo per
concludere,
chiudere,
anche noi per chiudere la trasmissione. E volevo chiedere, lei può dare in mente, è più un formato di, forse anche di giornalisti, vivendo quell'ambiente, ha sentito per caso da qualche magistrato, da qualche medico, se c'è qualche notizia che noi non sappiamo, che lei può, diciamo, in qualche modo accennarci?
Ma guardi, io ho un collega che lavora con Cristina Cattaneo, che è il medico che attualmente è il collega, no, chiaramente non è che mi possa dire nulla, però mi dice che la Cattaneo si trova perfettamente d'accordo con la PPA fatta dai RIS di Cagliari, e che insomma la ricostruzione è abbastanza chiara, quindi tant'è vero, ricordiamolo, che non è stata chiesta neanche la risumazione del cadavere. Quindi credo che il 18 avremo delle notizie abbastanza chiare.
Sicuramente. Noi la ringraziamo, professore. Ricordo Pasquale Bacco, diciamo, ci ha illuminato, possiamo usare questo termine. Sì. Cosa farà poi lei, professore? Scriverà anche un libro su questa situazione? No, a parte la battuta.
L'ha scritto l'altra criminologa, che è molto amica di Bacco.
L'Abruzzone, però, siccome ha parlato di una stasi colpevole, penso che andrà a conoscerlo. Magari deciderà di andarci pure lei.
No, invece, ecco, che cosa bolle in pentola, professor Bacco?
No, vabbè, io faccio il mio percorso, diciamo, adesso stiamo lavorando molto all'università, stiamo facendo tante bellissime cose di connessione con l'America. La medicina legale fa passi avanti meravigliosi con l'intelligenza artificiale, quindi ci sono tanti progetti che ci sono in questo momento e portiamolo avanti, perché investire nella medicina è investire sul nostro futuro, quindi ricordiamocelo sempre.
Assolutamente. Io, professore, devo ringraziarla naturalmente, ma anche farle onore, perché lei si rende e si è reso disponibile anche per noi, nonostante tutte le cose che ha da fare, quindi
l'onore è tutto mio.
No, è nostro. E se sarà così gentile, tra qualche mese, quando il caso sarà in qualche modo risolto, no, vedremo un po', le chiediamo se sarà disponibile per un'altra chiacchierata con noi.
Certamente che sì, soprattutto così ci chiederemo, vedremo la nostra criminologa a che punto è arrivata. Io vi ringrazio.
Bene, ringraziamo, professore, le auguriamo una buona
grazie
giornata
a voi,
e buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie.